Bene, allora buonasera a tutti. Ah, lo aspettiamo un attimo, c'è un consiglio. No. Ok, bene, grazie a tutti per la vostra presenza. Come di consueto iniziamo la seduta di questi lavori ascoltando l'inno nazionale. Grazie, grazie a tutti della partecipazione. Direi di iniziare subito lasciando la parola al segretario generale per l'appello.
Vitale, presente. Balzari, presente. Toriani, presente. Zanini, presente. Cerelli, presente. Uggeri, presente. Sessi, presente. Fabiano, presente. Losi, Menin, Cesari, Mondello, Savini, partecipa Leone.
Bene, c'è il numero legale per dare inizio al consiglio. Volevo giustificare le assenze dei consiglieri Cesari e Cerrelli. Ambedue mi hanno scritto che non possono partecipare alla seduta di questo consiglio tutti e due per motivi di salute, quindi sono assenti giustificati. Non ho nessuna comunicazione dal consigliere Mondello. Ecco, allora diamo questa motivazione, non ho fatto in tempo probabilmente a comunicarla, per motivi di salute di familiare è giustificata l'assenza anche del consigliere Mondello. Grazie consigliere Menin che mi ha informato. Allora, io propongo, come è avvenuto nelle passate occasioni, per l'approvazione del bilancio previsionale, di procedere alla presentazione di tutte le proposte di delibere inerenti appunto il bilancio previsionale 2019, in quanto le prime 5 proposte, quella dal numero 1 al numero 5 all'ordine del giorno, risultano propedeutiche alla proposta di approvazione del bilancio previsionale stesso. Se non ci sono, ho avuto già modo di parlare con i capigruppo, comunque voglio ascoltare anche gli altri consiglieri, vi ringrazio, procederei allora in questo modo, facendo una presentazione globale, generale, su tutti i punti che comunque sono inerenti al bilancio previsionale, chiedendo poi l'integrazione su alcuni temi specifici al consigliere delegato all'ambiente Stefano Uggeri. Allora, relazione legata al bilancio previsionale 2019, il contesto in cui si sta operando. Per comprendere il contesto nel quale si sta operando, anche per la predisposizione del bilancio previsionale per l'anno 2019, occorre richiamare soprattutto quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 recentemente approvata. Si ritiene che la migliore sintesi sulla valutazione della legge finanziaria sia quanto riportato nel documento prodotto da ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in merito all'analisi dei contenuti della legge di bilancio 2019 più precisamente. Leggo testualmente alcuni passaggi di questa relazione prodotta da ANCI. La valutazione complessiva dei comuni sulla legge di bilancio non può essere positiva, nonostante vi siano misure favorevoli e significative su alcuni versanti. Dopo alcuni anni di assenza di tagli alle risorse comunali, rammarica fortemente che si torni al passato con tagli diretti che sembrano riguardare solo i comuni. La grave stretta operata sulla spesa corrente deriva da un concorso di misure e previsioni negative. La preoccupazione si aggrava alla luce di alcuni dati di fatto che merita ricordare che il Governo non ha voluto considerare. Il comparto dei comuni è quello che ha contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici, sia in termini assoluti che proporzionali, in rapporto agli altri livelli della pubblica amministrazione. La spesa corrente dei comuni si è ridotta sistematicamente dal 2010, meno 7% senza considerare l'effetto dell'inflazione. Lo stock di debito ha un costante trend decrescente, il personale comunale si è contratto di circa il 15% in un contesto di nuove funzioni devolute, di riforme da attuare, di oneri burocratici a cui far fronte. La legge di bilancio è quindi sostanzialmente iniqua e introduce a sfavore dei comuni una disparità di trattamento rispetto agli altri livelli di governo. Prevede nuovi tagli e non restituisce le risorse sottratte da norme i cui effetti sono conclusi, come invece dovrebbe, come accaduto per altri comparti oggetto delle stesse norme. Sembra venir meno un principio di eguaglianza istituzionale con eventuali profili di illegittimità costituzionale. Sempre il documento prodotto da ANCI ricorda alcuni passaggi importanti, proprio per spiegare meglio quanto è stato premesso. Il concordato mantenimento al 75% rispetto all'85% previsto a normativa vigente delle percentuali obbligatorie di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità si concretizza invece in un aumento dell'80%, per di più sottoposto al rispetto di condizioni relative al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, che rischiano di mettere in maggiore difficoltà proprio gli enti in condizioni di cassa più critiche, come lo è stato il Comune di Lodivecchio. Dico lo è stato perché c'è stato un netto miglioramento, per quanto mi è stato segnalato dalla responsabile del settore finanziario, negli ultimi mesi. Il fondo IMU-TASI, che lo stesso Ministero dell'Economia ha a suo tempo certificato formalmente in almeno 485 milioni di euro, viene ulteriormente ridotto a 190 milioni. Lo scopo del contributo, che è di ristorare oltre 1.800 comuni dal gettito, non più acquisibile con il passaggio di IMU alla TASI, avvenuto nel 2014. L'abolizione senza compensazione dei debiti esattoriali dal 2000 al 2010 di importo fino a 1.000 euro è l'articolo 4 del decreto fiscale, il decreto 119 del 2018, che riguarda quasi esclusivamente i comuni e comporterà un peggioramento degli equilibri finanziari di molti enti, e questo lo vedremo in sede di discussione e approvazione del bilancio consuntivo. La legge di bilancio approvata lo scorso dicembre avrà quindi significative ripercussioni per i comuni e anche per il comune di Lodivecchio. Peraltro, lo stanziamento una tantum di contributi per investimenti per Lodivecchio sono 70.000 euro, pur apprezzabile in un contesto di scarse disponibilità economiche in conto capitale, di certo non risolve i problemi dei comuni in materia di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale come indicato nel decreto di assegnazione del contributo statale. Ci tengo a sottolineare apprezzabile in un contesto di questo genere, ma la finalità riportata proprio nel decreto d'assegnazione ha scopi molto più nobili, non raggiungibili con l'esiguità di questi importi. Nel complesso, quindi, i miglioramenti sul versante della capacità di spesa per investimenti, abolizione dei vincoli finanziari e contributi per l'appunto, non compensano l'ulteriore stretta di parte corrente che i comuni dovranno fronteggiare per il 2019, dopo aver contribuito in modo straordinario e sproporzionato al risanamento dei conti pubblici nel recente passato. Questo lo dice sempre ANCI. Infatti, a fronte di tale intervento registriamo la mancata presa in considerazione dell'esigenza di eliminare il taglio di 564 milioni di euro subito dai comuni per effetto del decreto 66 del 2014, che avrebbe dovuto terminare nel 2018. Questo mancato gettito, unito alla mancata compensazione per l'aumento della spesa del personale per l'adeguamento al contratto collettivo nazionale nel triennio 2019-2012, che è a totale carico dei comuni, mette in difficoltà la spesa corrente dei comuni stessi. Peraltro, lo sblocco delle aliquote comunali può rappresentare in questo contesto un rischio concreto della pressione fiscale sui cittadini, in quanto a fronte dei tagli sulla spesa corrente e in assenza di altre entrate si potrebbe ricorrere soprattutto all'aumento dell'addizionale IRPEF. Si rileva sempre dalla relazione di ANCI che l'associazione ANCI, appunto, chiede un provvedimento urgente finalizzato a evitare contenziosi e assicurare maggiori spazi di manovra, limitando al minimo le insostenibili riduzioni di risorse di parte corrente, fondamentali per assicurare il ruolo dei comuni nella ripresa economica e nella gestione dei servizi locali. È proprio in questo contesto, dove ho letto molti passaggi appunto del documento prodotto da ANCI, si è intervenuti per la predisposizione del bilancio previsionale per l'anno 2019. Tenendo peraltro conto che lo stesso bilancio interessa l'anno in cui si effettueranno le elezioni amministrative per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. Come ho già avuto modo di ribadire, nonostante i dati parlino di miglioramento dalla crisi economica e sociale, a tutt'oggi non si sono registrati effetti tali da produrre risultati concreti sul tessuto sociale locale. Proprio dalla consapevolezza della situazione rappresentata, anche per l'anno 2019, questa amministrazione comunale, nel pieno rispetto di quanto ha dichiarato nel corso di questi anni, ha comunque ritenuto di predisporre una proposta di bilancio finalizzata al mantenimento dei livelli in essere dei servizi, soprattutto di quelli alla persona di rilevanza sociale e socioassistenziale. Purtroppo la crisi delle finanze degli enti locali è stata solo in parte mitigata, lasciando inalterati i sacrifici richiesti ai comuni da parte del governo centrale, senza che tali restrizioni potessero essere compensate almeno in parte dai proventi delle concessioni edilizie, soprattutto a causa, come ormai a tutti noi è già noto, della crisi del mercato immobiliare che non ha ancora trovato impulsi di sviluppo e che ha comportato la diminuzione dei proventi degli oneri di urbanizzazione in parte destinabili a spesa corrente, minando fortemente, insieme ad altri fattori, quale la difficoltà di riscossione dei tributi, la possibilità di poter garantire i numerosi servizi importanti offerti ai cittadini. La mancanza di tale compensazione, peraltro, non consente l'attuazione degli investimenti necessari, come nel caso dell'infrastruttura di viabilità e più in generale gli immobili comunali, l'impiantistica sportiva e interventi per la sicurezza, peraltro in assenza di risorse provenienti da alienazioni come avvenuto nei passati esercizi. Anche in ambito scolastico, l'azione dell'amministrazione comunale, pur non potendo evitare scelte di contenimento della spesa, riconoscendo la centralità dell'azione educativa agli alunni, ha confermato con il piano diritto allo studio tutti i servizi e le attività proposte. Anche nel 2019 ci adopereremo per mantenere elevato il livello dei servizi di igiene urbana. Il 2019 riserverà però sotto questo profilo alcune criticità: l'incremento dei costi di smaltimento praticati dagli impianti che ricevono alcune tipologie di rifiuti comporterà maggiori costi difficilmente compensabili con economie. In merito alla rimodulazione della TARI introdotta nel nostro comune 2018 e all'attivazione delle procedure della gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana, rimando alla presentazione delle specifiche proposte di deliberazione da parte del consigliere delegato all'ambiente. Colgo l'occasione per ringraziare l'impegno profuso dai consiglieri comunali che hanno partecipato agli specifici gruppi di lavoro sugli argomenti che ho citato in materia di igiene urbana. Pertanto, in presenza di ulteriori contrazioni delle entrate, soprattutto per quelle di natura occasionale e dell'adeguamento della TARI, per coniugare il mantenimento inalterato dei livelli di servizi fondamentali in questa fase di crisi, con la scelta di non aumentare la pressione fiscale, dovremo far fronte alla spesa per le politiche sociali con risorse proprie, evitando in questo modo di vessare i cittadini con aumenti tributari e tariffari che potrebbero gravare ulteriormente sulle situazioni di disagio sociale che sempre più diffusamente registriamo. Risulta pertanto evidente la difficoltà incontrata nella predisposizione della proposta di bilancio, formulata nel rispetto dei principi rappresentati, per poter far fronte alle priorità individuate nella piena osservanza dell'obiettivo di mantenimento degli equilibri di bilancio. Tutti gli elementi rappresentati trovano dettagliata e puntuale descrizione nella relazione tecnica al bilancio di previsione alla quale si rimanda. Risulta peraltro importante proseguire nell'azione intrapresa con rinnovata energia finalizzata al recupero dei crediti. In tal senso si conferma l'efficacia dell'azione di riscossione coattiva per il recupero di importanti somme derivanti principalmente da sanzioni, dalla tassa rifiuti, IMU e TASI e per la fruizione del servizio di refezione scolastica. Ci tengo inoltre a segnalare che nel 2019 l'amministrazione proseguirà il suo impegno nel campo della tutela del patrimonio storico e culturale locale. La valorizzazione della memoria storica di Orivecchio deve necessariamente passare anche attraverso la valorizzazione delle enormi potenzialità del Museo archeologico della Pompeia e dell'area archeologica di Orivecchio, che risultano una unicità nella nostra provincia. Tale valorizzazione comprende anche gli interventi di ottimizzazione viabilistica di Piazza Santa Maria e della viabilità limitrofa, anche in esito all'aggiornamento del piano urbano del traffico, che è interessato soprattutto alle criticità della viabilità e della pedonalità cittadina. In tal senso rientrano sia l'approfondimento in corso in collaborazione con la provincia di Lodi per la messa in sicurezza della mobilità pedonale ciclabile in connessione al polo produttivo e commerciale sito sulla SP 140. Infine segnalo che nel 2019 avranno inizio i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sulla base di un progetto di finanza, scopo principale per cui si è costituita un'aggregazione di 12 comuni dell'Odigiano. In conclusione, come già rappresentato, questo bilancio è stato predisposto soprattutto con la finalità di poter garantire il mantenimento dei servizi in essere. Colgo l'occasione per esprimere un ringraziamento al segretario generale, dottoressa Margherita Veronesi, ai responsabili di settore e a tutti gli operatori del nostro comune per il lavoro profuso, soprattutto in questo momento di difficoltà e di conseguente maggior impegno determinato sia dalla situazione generata dalla situazione finanziaria, dalla crisi finanziaria, sia dal contenimento dell'organico. Nel corso del 2019 è previsto il collocamento a riposo sia della responsabile del settore finanziario sia del segretario generale. Per la sostituzione del responsabile finanziario si provvederà attraverso le procedure di mobilità fra enti, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione esterna. La sostituzione del segretario generale avverrà in forza di quanto previsto nella convenzione stipulata col comune di Genzone Cortolone in qualità di comune capofila. Per concludere rivolgo un ringraziamento anche al revisore, dottor Ferri Claudio, e alla responsabile del settore finanziario, signora Grazia Rosa, che è qui presente, per il contributo propositivo fornito durante le attività di verifica, propedeutica all'emissione del parere dell'organo di revisione sul bilancio di previsione. Preciso anche che tra gli argomenti posti in attenzione di questo Consiglio rientra l'aggiornamento del documento unico di programmazione, il DUP, riferito al periodo 2019-2021. Tale strumento di programmazione era stato redatto e approvato con delibera di Consiglio Comunale del 31 luglio 2018, con i dati a quel momento conosciuti. Si è reso necessario adeguare il DUP a quanto previsto nel bilancio in attenzione e alle previsioni definitive di bilancio. All'interno del DUP sono ricompresi il piano delle opere pubbliche, il piano di fabbisogno del personale e tutti gli atti propedeutici alla stesura dello stesso bilancio. Per completare la relazione, come già anticipato, lascio la parola al consigliere delegato all'ambiente Stefano Uggeri.
Grazie. È un peccato aprire l'ultima relazione, relativa al piano economico e finanziario dopo 4 anni di amministrazione, quindi con questa è la quinta relazione, dopo 4 anni di risultati positivi da un punto di vista ambientale e anche economico, chiudere il mandato con purtroppo dei dati che non vanno nella direzione che avremmo voluto. Peraltro la situazione da cui discendono è nota a tutti perché ne hanno parlato i giornali, quindi non c'è niente di così nuovo. ne hanno parlato i giornali, quindi una situazione diffusa sul territorio lodigiano ed attiene al costo di smaltimento, come ha già anticipato il sindaco, di alcune categorie di rifiuti che vengono ritirate dalle varie società, nel nostro caso da Linea Gestioni, vengono ritirate nei comuni e poi vengono conferite degli impianti. Questi impianti sono pochi rispetto ai rifiuti prodotti e sono al massimo, sono a un livello di saturazione per le quantità trattate e pertanto hanno applicato via via nel tempo prezzi sempre più alti per accettare la consegna di questi rifiuti, addirittura in alcuni casi hanno creato in altri comuni situazioni imbarazzanti di non ritiro del rifiuto, quindi più che verso il comune, diciamo verso la società che li raccoglie, chiedendo loro di fare stoccaggio parziale, quindi con situazioni molto difficili. Quindi è un vero peccato perché in questi anni, da quando ci siamo insediati fino ad oggi, i costi dell'igiene urbana si sono ridotti. Ricordo il dato del 2014, 887.000 euro, il dato del 2018, 803.000 euro, quindi più di un 10% ridotto, e quest'anno però la cifra torna a salire per questo motivo, quindi per l'incremento dei costi e per altre voci che dopo vediamo nel dettaglio. Al tempo stesso c'è anche un risultato ambientale che portiamo in palmo di mano, che però ecco, da questo punto di vista stasera aiuta poco. La raccolta differenziata è aumentata di molto e quindi abbiamo accompagnato una gestione economicamente migliorativa, anche una gestione ambientale che ritengo virtuosa, e i dati, si può parlare di tante cose, ci si può dividere, ma i dati sono dati, quindi questo è sotto gli occhi di tutti. Quindi 2019, partiamo dal fondo, c'è un incremento di 58.000 euro della Tari legato appunto essenzialmente, si passa da 803.000 a 861.000 euro complessivi, con un incremento dei costi di smaltimento del secco e degli ingombranti, che rappresentano la stragrande maggioranza di questi 58.000 euro di maggiori costi. Come sapete, l'incremento del costo di smaltimento del secco è legato alla vicenda di Bellisolina, una società che è stata poi assorbita da Rene Waste, che oggi appunto applica nuovi prezzi rispetto ai 90 euro tonnellata applicati fino a non molto tempo fa. Da 90 euro a tonnellata si passa quindi nel 2019 a 109,98 euro a tonnellata per il secco, e il conto è presto fatto, siamo a 27.000 euro in più solo per questa voce. E poi c'è anche una situazione di criticità sul ritiro di altre tipologie di rifiuti, quella più significativa è quella degli ingombranti, con un incremento di 14.000 euro, perché anche in questo caso c'è un incremento di costi applicati dagli impianti che passa da 130-140 del 2018 a 185 euro a tonnellata. Peraltro verrebbe facile dire basta cambiare impianto, ma ovviamente la situazione è a livello comprensoriale in questo modo, quindi smaltire questi tipi di rifiuti costa questa cifra. Quindi lo sforzo dell'amministrazione è stato contenere questo incremento, che appunto ammonta a 58.000 euro, ma sarebbe stato ancora di più se non avessimo intrapreso alcuni stratagemmi, sfruttando anche quello di cui accennava prima il sindaco, cioè il nuovo capitolato che abbiamo recentemente approvato in giunta e che verrà messo a gara per l'affidamento del nuovo servizio di igiene urbana. Quindi abbiamo tolto, diciamo, dai costi i tutor e il calenda rifiuti, che erano iniziative promosse da questa amministrazione, e le abbiamo spostate nel nuovo capitolato, pertanto continueremo ad avere lo stesso servizio senza sobbarcarcene l'onere. E nonostante questo, appunto, poi c'è ben poco, come sapete, di possibilità di azione, anche perché il costo va coperto al 100%, il servizio va coperto dagli utenti al 100%, e quindi questo è stato fatto. Però sono state anche confermate delle riduzioni, come negli anni passati, abbiamo confermato la riduzione delle tariffe per le persone sole che abitano in case fino a 50 metri quadri, verrà ancora applicata il 30% della tariffa, e poi, come abbiamo già discusso modificando il regolamento della Tari, abbiamo introdotto anche delle riduzioni per alcune categorie produttive, in particolare ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e bar, caffè, pasticcerie, che potranno usufruire, a fronte di un impegno ulteriore nella predisposizione della raccolta differenziata, di una riduzione del 20%. E peraltro stiamo lavorando anche a una revisione che però verrà applicata poi nel prossimo bilancio, quindi non sarà poi un tema nostro, su un'ulteriore modifica del regolamento, nell'ottica sempre di una visione rifiuti zero, con un riconoscimento di riduzione tariffaria qualora si mettano in atto alcune azioni specifiche per la riduzione a monte della produzione di rifiuti. Ci sono altri piccoli incrementi, anche l'umido è aumentato di un pochino, il legno idem, però sono numeri che in assoluto incidono poco. Sono stati messi dentro il PEF anche 5.000 euro di perdite, diciamo, legate alla liquidazione di Sogir, come sapete, quindi dobbiamo rifondere questi 5.000 euro e... questo è un po' il quadro dal punto di vista dei maggiori costi. Poi, insomma, i dati del piano economico e finanziario sono visibili a tutti. Abbiamo cercato però di ripartire questo 7,25% di incremento complessivo, perché appunto questi 58.000 euro sulla cifra totale, si parla di un incremento totale di circa 7%, abbiamo cercato di ripartirlo in modo equo, come abbiamo sempre cercato di fare attraverso le azioni di questa amministrazione, e le abbiamo spalmati in modo che i cittadini e le imprese potessero assorbire il colpo nella maniera meno dolorosa possibile. D'altra parte, la logica della tassa è nota a tutti, cioè c'è un incremento man mano che aumentano il numero di persone residenti all'interno delle superfici, diciamo, sulle superfici assoggettabili alla tassa. C'è da considerare anche che l'anno scorso, col passaggio al metodo normalizzato, le attività produttive, diciamo, le utenze non domestiche avevano beneficiato di grandissimi sconti, con riduzioni anche dimezzamenti veri e propri della tassa rifiuti. Quindi quest'anno abbiamo agito modificando un pochino il rapporto tra domestico e non domestico, e spostandolo rispetto al 70-30, 70% domestico e 30% non domestico dell'anno scorso, al 65-35, quindi 65% dei costi sulle utenze domestiche e il 35% sulle non domestiche. Di fatto il quadro che si prospetta per le utenze domestiche è positivo, nel senso che c'è per molti nuclei familiari ci sarà addirittura un leggero decremento. Questo proprio perché abbiamo cercato di spalmare questo importo nel modo più equo. Come accennava il sindaco, abbiamo dato anche là, con l'approvazione in giunta, al nuovo capitolato d'appalto, che rivoluzionerà un po' il servizio di igiene urbana. La tempistica ora è determinata dalle procedure della centrale unica di committenza della provincia, quindi non c'è una data certa sull'espletamento poi di queste procedure e della chiusura della gara, però è presumibile che per la metà dell'anno, più o meno, ci sarà un nuovo soggetto, o anche lo stesso soggetto che vincerà, l'attuale soggetto gestore, se vincerà la gara, però a nuove condizioni, quindi un affidamento triennale con una base di 618.000 euro e la necessità da parte dei partecipanti di presentare un progetto, non solo uno sconto, quindi non è una gara al massimo ribasso, ma dovrà essere presentata anche una proposta tecnica che verrà valutata, quindi verrà fatta una doppia valutazione, e per questo abbiamo molto puntato sull'inserimento di nuovi servizi per migliorare nel complesso l'igiene urbana, quindi ci saranno novità sotto tantissimi punti di vista, sia in termini di raccolte domiciliari, cito solo quella dei pannoloni e pannolini, che verrà prevista una volta a settimana, la posa di alcuni cestini sia per le deiezioni canine che cestini differenziati in giro per il paese con svuotamento a carico dell'impresa, la pulizia delle bocche di lupo almeno 800 all'anno a carico dell'impresa che vincerà, e una serie di tante altre migliorie e servizi legati allo spazzamento delle strade con l'operatore a terra, che appunto speriamo possano essere ulteriormente migliorate dalla proposta tecnica. Quindi, visto che abbiamo spinto molto su questo aspetto, probabilmente non ci saranno grandi ribassi sulla base d'asta, ma ci saranno magari migliorie sotto un profilo tecnico. Per adesso mi fermerei qui, e questo è un po' il quadro della situazione. Altri comuni, cito Codogno, dove ad esempio c'è un altro gestore che non è linea gestione, è una società partecipata dal comune che ha SM, l'incremento si parlava addirittura di 100.000 euro di maggiori costi, poi magari anche loro come noi hanno agito per tamponare invece di 100.000, noi erano 65.000, con questi stratagemmi che vi ho detto prima li abbiamo ridotti a 58, probabilmente anche loro da 100.000 di maggiori costi sono riusciti a contenere un po', però la vicenda è significativa per tutti. Poi, come sapete, l'ambito in cui si sta lavorando lascia tanto agio di tagliare, allora vuol dire che c'è ancora margine per recuperare. Noi avevamo già sistemato tante cose negli anni passati, quindi quest'anno tagliare sul tagliato è veramente difficile, quindi abbiamo potuto limare poco.
Grazie consigliere Ruggeri, a questo punto ritengo esaurita la presentazione e apro il dibattito. Prego consigliere Sessi.
Grazie signor sindaco. Allora, Tari, tariffe in aumento per i cittadini e le imprese di Rodivecchio. Il piano economico finanziario relativo all'anno 2019, fornito dalla società Linea Gestioni SRL, che gestisce attualmente il servizio di igiene urbana, prevede rispetto al 2018 un aumento dei costi pari a 57.951 euro, un più 7,21%, che porta la somma prevista in bilancio a 861.550 euro rispetto agli 803.559 stanziati nel 2018. L'impatto maggiore per l'incremento dei costi si ha per lo smaltimento del secco indifferenziato presso l'impianto di Montanaso Lombardo Bellisolina. Nel 2015 le amministrazioni dei comuni azionisti, tra cui il nostro, chiesero ai rispettivi consigli comunali di deliberare a favore della vendita di A2A della quota del 50% di Bellisolina SRL detenuta da EL SPA, sostenendo che, tra le altre cose, l'operazione di cessione della quota detenuta da EL in Bellisolina sarebbe stata accompagnata dall'attivazione di nuovi contratti di conferimento presso l'impianto di Montanaso per lo smaltimento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, con l'applicazione di una tariffa di 91 euro a tonnellata, considerevolmente inferiore rispetto a quella di 125 in vigore sino al 2014. I nuovi contratti dovevano avere una durata di 15 anni, dal 2015 al 2029, con revisione del costo ogni 5 anni. Contrariamente a quanto premesso, qualche anno fa l'impianto venne venduto da A2A alla società Enervast SRL, che la scorsa estate ha chiesto ai comuni non più 91, bensì 101,77 euro tonnellata per lo smaltimento del secco conferito all'impianto, applicando la tariffa in maniera retroattiva per tutto il 2017 e il 2018 e aumentando il costo a 109,98 euro tonnellata per il 2019. Ora ci chiediamo, ma chi ha condotto e promosso a gran voce l'operazione, chiedendo la fiducia ai consigli comunali? Possibile che non abbia previsto un simile scenario e inserito dei dispositivi a tutela dei cittadini? Perché se sono state inserite delle apposite formule per il riconteggio e l'adeguamento delle tariffe non sono state applicate e la società può modificarle retroattivamente e unilateralmente? Lo abbiamo chiesto in commissione, ci avete risposto che i ritocchi alle tariffe sono gli adeguamenti Istat e che la società ha tutto il diritto di farli. Ed ecco che per i cittadini i grandi proclami per un'operazione che avrebbe dovuto portare minori costi si è trasformata nell'ennesima illusione dal conto salato. Del resto avremmo dovuto aspettarcelo, non è la prima volta che accade. Sogir Docet, società di gestione integrata del ciclo dei rifiuti pensata nel 2009 e nata nel 2011, ha chiuso l'ultimo bilancio con un bel segno, meno 315.553 euro. Aggiungo io, i comuni iniziali erano 43-45 che aderivano e oltre la metà nel corso del tempo poi hanno abbandonato il progetto. Soldi totalmente spesi per istituire la società, pagare stipendi dei dirigenti senza nessun dipendente, di fatto senza aver mai spostato un sacchetto di rifiuti. Non possiamo certo sostenere che sia stato un buon investimento. La domanda che ci facciamo è: ma tutti quei soldi, parliamo di un capitale sociale di 645.000 euro e debiti per 315.543 euro, non potevano essere spesi in altro modo, visti i tempi di crisi? Soggi per partire aveva bisogno di un prestito bancario da 6 milioni di euro e di linee di credito aperte per garantire la liquidità, cifre importanti che hanno portato più di un istituto bancario a fare un passo indietro. Progetto non interessante da parte di BPL, credito cooperativo, ad esempio. Anche Confartigianato aveva sollevato più di un interrogativo sulla nascita della società. Lettera del 18 gennaio 2016 inviata a tutti i sindaci dei comuni aderenti a Soggi, in cui dichiarava, visti gli anni di lunga gestazione, rischia di nascere già vecchio un progetto che rinuncia per 20 anni a confrontarsi con il privato, perché è bene ricordarlo, Soggi vincolava il contratto per 20 anni. Questo aspetto aveva allertato più di un'amministrazione, ma lo di vecchio ha voluto comunque proseguire, chissà. Prendiamo atto della ferma posizione di questa giunta e delle precedenti nel voler portare a compimento a tutti i costi il progetto Soggi, che per volontà politica ha di fatto omesso qualsiasi altra trattativa. E mentre senza concorrenza l'attuale gestore, Linea Gestioni, ha potuto dettare e mantenere le condizioni che ha voluto, costi e servizi per anni, anche in questo bilancio dobbiamo accantonare altri 5.000 euro, cifra che andrà a sommarsi alle quote accantonate in avanzo per la copertura delle perdite di Soggi, che ha raggiunto la quota di 33.460 euro. Anche il nuovo sistema, che per il calcolo della tariffa, oltre alla superficie, considera il numero di componenti del nucleo familiare, poteva essere inserito in precedenza, senza attendere l'imposizione di legge, che vi ha obbligato ad assumerlo a partire dal 2018. Fino al 2017, aderire o meno a tale sistema era scelta arbitraria dell'ente, ma mentre molti comuni hanno seguito da subito, o quasi, lo di vecchio, attraverso deroghe annuali, ha sempre rimandato tale adeguamento, rimanendo agganciato al vecchio sistema, che riteniamo molto iniquo, utilizzando per il calcolo della tassa solo il parametro della superficie. Ci chiediamo come mai non sia stato introdotto precedentemente, evitando così di ripartire in maniera iniqua i costi della tassa sia per le utenze residenziali, ma anche per la zona industriale, che è sempre stata usata come una fonte di risorse a fondo perduto. Evidentemente utilizzare l'area produttiva come valvola di sfogo, in virtù delle maggiori superfici occupate per il contenimento della tariffa rispetto al residenziale, era più comodo che ripensare un nuovo sistema di gestione dei rifiuti, e anche oggi ne abbiamo un'ulteriore prova. Infatti nel piano economico finanziario viene aumentata la pressione tariffaria sulla zona industriale dal 30 al 35%, per un totale di 60.463,26 euro in più rispetto all'anno scorso, cifra addirittura superiore all'aumento dei costi, che è di 57.951 euro. Sono queste le azioni che l'amministrazione intende intraprendere per ripartire in modo equo l'incremento in modo da tutelare sia cittadini che imprese, oppure un escamotage della campagna elettorale? In data 6/2/2019 la Giunta Comunale ha approvato il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei servizi integrati di igiene urbana. In commissione abbiamo chiesto di inserire il doppio passaggio settimanale per la raccolta di pannolini e pannoloni. Lo studio, le proposte e le eventuali prove sperimentali per l'introduzione anche per la zona industriale della tariffazione puntuale e l'inserimento a carico della società che vincerà l'appalto delle spese per la manutenzione straordinaria della piazzola ecologica. Purtroppo dobbiamo constatare che i costi per la manutenzione della piazzola ecologica, che per il 2019 ammontano a 42.054 euro, sono ancora inseriti negli investimenti. Li sottrarremo dagli 81.000 euro contributi che arrivano come contributi dello Stato. Negli ultimi 3 anni l'amministrazione ha destinato nei bilanci di previsione per la manutenzione della piazzola ecologica e l'acquisto di attrezzature ben 130.976 euro, di cui 42.054 previsti per il 2019. Ora, per legge tali costi devono essere coperti dalla TARI, invece, non bastando la copertura della tassa, per farvi fronte nell'immediato, è previsto un piano di ammortamento per rientrare, sono stati sottratti gli investimenti. Purtroppo prendiamo atto che anche in presenza di una nuova gara d'appalto l'amministrazione non è riuscita a rimediare a questo inconveniente, che avrebbe liberato risorse per gli investimenti, oggi così difficili da reperire. Tra le componenti di costo della TARI è stata considerata la somma di euro 49.098 a titolo di crediti e risultati inesigibili, mentre il fondo crediti dubbi esigibilità previsto per il 2019 è di 180.340 euro, di cui 103.915 di TARI. Il fondo crediti dubbi esigibilità complessivo al 31/12/2018 è di 860.740 euro, di cui 796.041 di TARI, cifre che subiranno variazioni più positive e negative in fase di assestamento, comunque la cifra indicativamente è quella. In conclusione, questa amministrazione, dopo 5 anni in cui ha chiesto sacrifici ai cittadini, introdotto tagli al servizio, raddoppiando in tal modo il costo, specialmente nella fase iniziale, investito e sostenuto in un progetto fallimentare come Sogi, che è costato alla cittadinanza sia in termini economici che di possibili nuove soluzioni, si presenta l'approvazione dell'ultimo piano economico finanziario del tariffe TARI senza aver ancora identificato un nuovo gestore e con un aumento delle tariffe che andrà a scaricare totalmente sulla zona artigianale. Niente. Questa è un po' un'analisi che abbiamo fatto sull'operazione della TARI.
Che lei ha fatto, non che avete fatto. Grazie, consigliere Sessi. Prego, ci sono altre domande? Così poi raccogliamo per dare le risposte. Intanto guardo il consigliere all'ambiente, delegato all'ambiente. Prego, consigliere Menin.
Allora, sempre in merito al discorso di Sogir, una delle motivazioni per cui questo progetto è fallito è perché questo progetto nasce da un'idea totalmente privata, ma che poi diventa privato e pubblico, e con il rischio di accollarsi tutti i debiti che aveva Astem. Per questo le banche che erano già esposte non hanno voluto accollarsi altri rischi e hanno definito il progetto non interessante. D'altra parte, se il 50% dei comuni che hanno deciso di abbandonare il progetto Sogir, ora è facile dire che noi l'avevamo detto già 4 anni fa, ma oggi lo possiamo ribadire che gli altri avevano visto giusto, lo di vecchio no. Se avessimo deciso di indire una gara d'appalto 4 anni fa, ora qualche risultato avremmo già potuto beneficiarlo. Intanto questa linea dura è costata al nostro comune oltre 31.000 euro e in mancanza di risorse queste ci avrebbero fatto comodo.
Grazie, consigliere Menin. Se non ci sono altre domande, chiedo al consigliere delegato all'ambiente se può dare alcune risposte. Tanto le domande sono state parecchie dal consigliere Sessi, quindi poi vediamo di riepilogarle, ma la maggior parte sono riferite ai temi che ha trattato nella presentazione il consigliere Ruggeri. Prego, consigliere Ruggeri.
Sì, c'è un po' di confusione nella relazione del consigliere Sessi, nella controrelazione, diciamo così. E ci sono solo alcune puntualizzazioni che vorrei fare, ho preso nota velocemente mentre parlava e quindi insomma non è una risposta ragionata. Sicuramente dire che Linea Gestione ha mantenuto posizioni e i costi che ha voluto, quando ho detto che dal 2014 al 2018 tutti i piani economici finanziari sono andati in riduzione, è evidentemente sconfessato dai fatti. Poi che in virtù della cessione di Bellisolina da 2A è una vicenda complessa che ho seguito in parte perché è anche un risvolto tecnico complicato, quindi non voglio essere impreciso, che quello abbia portato beneficio e quindi un accordo molto molto vantaggioso per le amministrazioni di riduzione del costo di smaltimento del secco, quello è un dato di fatto. Dopo le condizioni sono andate mutandosi e oggi ci troviamo con un'applicazione di un valore completamente diverso che fa schizzare alle stelle tutti i costi. Peraltro vedo che Sogir ancora a distanza di anni solletica la voglia di intervenire di tutti i consiglieri di minoranza, però ricordo, e meno male che è l'ultimo consiglio comunale diciamo dedicato alla presentazione di un piano economico e finanziario, perché se fossimo andati avanti 8 anni avremmo detto 8 anni questa cosa, Sogir è fallita il progetto di Sogir, di una società pubblica per l'espletamento dei servizi di igiene urbana in ambito territoriale, è fallito perché una maggioranza legittimamente di centrodestra ha legittimamente deciso di farlo saltare in quanto ritenuto un carrozzone. Bene, questo è un dato inoppugnabile di cui la stessa maggioranza di centrodestra di Lodi si fa vanto, quindi non è una questione discutibile, sono orgogliosi di aver mandato all'aria il progetto di Sogir. Noi ci avevamo creduto, noi e tanti altri comuni di centrodestra e di centrosinistra, non è andata a buon fine, sicuramente è stato un parto che non è mai avvenuto, ma la gestazione è stata lunga e dolorosa, questo è sotto gli occhi di tutti, comunque una vicenda complessa, con amministrazioni che cambiavano anche interlocutori nel corso degli anni, con di mezzo esposizioni finanziarie notevoli, con una complessità organizzativa cospicua, e questo ci sta in tutte le partite, questa è una cosa. Però noi poi abbiamo detto chiaramente di volerci affidare al mercato e pertanto abbiamo steso un capitolato, quindi quando il consigliere Sessi dice che appunto anche Confartigianato di qua e di là dice affidiamoci al mercato, ma noi l'abbiamo fatto, abbiamo fatto un capitolato e adesso andrà in gara. Altri comuni che hanno sabotato il progetto Sogir il giorno dopo sono andati in un consorzio pubblico come CEM, quindi allora non era ritenere un carrozzone Sogir in quanto soggetto pubblico partecipato dai comuni lodigiani che espletasse il servizio di igiene urbana, ma solamente diciamo una volontà di far saltare il banco su tutte le partite territoriali, come poi è stato fatto o tentato di fare in altre cose come il consorzio per i servizi alla persona eccetera eccetera. Sulla applicazione del metodo normalizzato dico, noi lo abbiamo fatto, abbiamo in questi anni introdotto tantissimi cambiamenti, è arrivato anche quello, quindi se non è stato fatto prima c'erano anche altre persone, cioè la norma peraltro lasciava la possibilità di continuare, quindi non è stato fatto niente di così strano. Diciamo che nei primi anni ci siamo concentrati su una riduzione complessiva dei costi, quindi apportando in generale un beneficio migliore, poi dopo ci siamo applicati anche sulla come questi costi sono stati ripartiti tra tutte le utenze domestiche e non domestiche. Sulla predisposizione della tariffa puntuale non è vero che non è inserita in capitolato, e anche sulle migliorie alla piazzola, gli investimenti in piazzola ecologica, perché entrambi sono nella parte della premialità tecnica. Sicuramente chiedere in partenza obbligatoriamente a chi avrebbe vinto la gara di investire certe cifre nella riqualificazione della piazzola ecologica o di altre cose, come ad esempio avevamo ragionato sull'introduzione del verde che oggi esiste porta a porta, che oggi esiste solo per la zona industriale, di estenderlo anche al centro paese, al centro urbano. Ecco, l'introduzione obbligatoria di queste cose avrebbe portato a un incremento di costi che difficilmente era compatibile con una base d'asta pari a quella odierna. Invece abbiamo introdotto tante altre migliorie, mettendo queste, la piazzola ecologica e il verde, nella parte premiale, cioè se mi fai anche questo prendi dei punti in più, quindi comunque qualcosa arriverà sotto quel profilo, spero. In ogni caso la piazzola ecologica è sempre stata molto seguita da questa amministrazione come riqualificazione complessiva e sicuramente ha bisogno di una manutenzione costante, ordinaria e straordinaria, e di risorse più significative. D'altra parte la condizione generale degli enti locali è nota a tutti, e quindi questo si riveste anche sulle opere pubbliche come le manutenzioni straordinarie degli immobili comunali. Sui crediti inesigibili sposo al 100% quello che ha detto il sindaco. La cosiddetta pace fiscale sarà la morte di molti comuni, spero non il nostro, ma comunque avrà un impatto devastante, perché andare ad affermare che sotto i 1000 euro tra il 2000 e il 2010 vengono sostanzialmente condonati gli importi che si devono sotto i 1000 euro, chi sono i detentori di tali crediti, di tali importi, che siano multe, sanzioni amministrative, codice della strada o cartelle, gran parte, se non è agenzia delle entrate, il grandissimo peso ricadrà sui comuni, quindi è una pace fiscale fatta sulle spalle di qualcun altro. Comunque oggi siamo a sollecitare con la discussione coattiva i crediti 2014 e anche da questo punto di vista siamo sempre stati molto chiari sull'equità di andare a prendere i soldi a chi non per necessità ma per furbizia cerca invece di sottrarre tali risorse alla comunità non pagando tasse e tributi.
Grazie consigliere Uggeri, ci tengo, no aspetti un secondo, volevo integrare, mi sono fatto molte domande quindi merita anche attenzione alle sue richieste. Sul tema di Bellisonina, l'abbiamo già detto, forse ne abbiamo già parlato proprio in consiglio, ma lo ripeto, scusatemi, è molto importante quello che lei ha citato in merito al tema della retroattività dell'adeguamento. Se si ricorda, ma penso di averlo già detto, sia in sede di consiglio provinciale ma soprattutto nell'assemblea dei sindaci provinciali, molti comuni tra cui Lodivecchio si sono opposti a questa applicazione retroattiva e questo penso siamo d'accordo, ma per il semplice motivo che in forza della convenzione che stabiliva con precisione che qualsiasi adeguamento dovesse comunque presentato prima della predisposizione dei bilanci, altrimenti ovviamente immaginate le difficoltà che ci sarebbe stato in corso d'opera, l'abbiamo voluto mettere in questa convenzione. È chiaro che noi abbiamo rivendicato il fatto che non poteva essere applicata una retroattività senza rispettare quello che la convenzione stipulava. Lì poi si è aperta la discussione per il ragionamento fatto della giustificazione dei costi. La provincia ha costituito un gruppo di lavoro con alcuni sindaci, io credo che vada rivolta proprio alla provincia la domanda su quali sono gli sviluppi su questo tema. Per quanto ci riguarda, condividendo la sua analisi, ci siamo messi di traverso sull'applicazione delle retroattività, non sui criteri di calcolo che sono stabiliti, che quindi se trovano giustificazione va rispettati, ma su non aver preso in considerazione e rispettata la convenzione. Ecco, quindi parzialmente concordo con lei, ecco, consigliere Sessi, ci tenevo a dire questa cosa. Prego, consigliere Sessi.
No, beh, parto da questa considerazione, signor Sindaco, perché allora noi in commissione avevamo chiesto di avere sia la convenzione che il contratto con la 2A. Eravamo d'accordo con l'assessore Losi, abbiamo mandato una PEC, però a ieri non c'erano ancora arrivati questi documenti, quindi non abbiamo potuto analizzarli, anche per il discorso della convenzione, ma visto che ne avevamo discusso comunque in commissione, chiaro che c'è una tempistica quando si fa la richiesta normale, però essendoci la convenzione, questa sera si doveva parlare, magari se li avessimo avuti un attimino prima, potevamo anche, e questo era un punto che abbiamo sollevato anche in commissione, come mai appunto, ed è una domanda che ho fatto, che abbiamo fatto, come mai, visto che c'erano dei contratti in essere, questi contratti, se all'interno ci sono queste clausole, non vengono rispettati? E questa è la domanda, no? Perché è stato venuto da 2A, poi A2A, adesso vado a memoria, se hanno parlato sulla clausola, mi sembra che dopo il versamento di 13 milioni di euro ad Astem, ha venduto ed è subentrata la Renner Vaste che ha fatto l'adeguamento Istat al 2019 ma li vuole anche retroattivi.
Non l'adeguamento Istat, l'applicazione dei criteri di calcolo previsti sì. In convenzione in base all'andamento dei costi degli impianti dentro un raggio mi sembra di 100 km, se non ricordo bene.
Perché in commissione forse si era parlato anche di questi adeguamenti comunque, sì, il tecnico aveva parlato
anche di adeguamento Istat, che è uno degli elementi ma non è quello determinante.
Comunque vabbè, questo era quello che ci era stato detto in commissione, abbiamo fatto le domande proprio al tecnico che era presente e lui ha detto hanno il diritto di farlo, ecco. Questo è quello che c'è, noi abbiamo portato qui quello che abbiamo potuto chiedere in commissione. Sarebbe stato bello se la commissione magari si fosse riunita anche prima, no? Magari con un percorso un pochettino più lungo, invece ci siamo riuniti praticamente a gennaio, è stata una presa d'atto fondamentalmente, anche le proposte che abbiamo potuto fare sono minime, siamo trovati lì a doverlo fare. In merito Sogir non è che non si è d'accordo sul metodo, cioè la società la gestione in house, o che sia privata o che sia gestione in house, non è che si vada a priori una negativa e altra positiva, possono essere tutte e due positive e tutte e due negative, si prende in considerazione quella società che è nata nel 2009 e fondamentalmente, come ha confermato il consigliere Ruggeri, non è mai arrivata a nascere, è stata fondata ma non è mai stata partorita. La lungaggine del tempo ha portato poi a tutta una serie di conseguenze. Perché la lungaggine del tempo? Perché non si riusciva a trovare fondamentalmente le linee di credito. C'è chi dice perché era legata alle società che erano già troppo esposte e quindi le banche non si fidavano. C'è chi dice che non credeva nel progetto. comunque sia, questa è la motivazione, non è Sogir a priori. Quindi penso che le amministrazioni che adesso vanno ad aderire ad altri consorzi, magari di gestione in house, non è che erano contrari alla gestione in house in sé, ma erano contrari a questo tipo di progetto, ma è quello che abbiamo sempre detto. Quindi se Sogir fosse nata prima, infatti per quanto mi riguarda, io gli atti di indirizzo su Sogir li ho sempre votati a favore, non ho mai avuto problemi. Poi dopo, quando però non si arrivava al dunque, allora ho preso una posizione differente. Beh, per Bellisolina ne abbiamo già parlato. Il discorso invece della piazzola ecologica è la terza volta che comunque lo ribadiamo, no, in fase di bilancio, che questi 40.000 euro vengono praticamente utilizzati nell'immediato dalla parte degli investimenti. E qui ritorniamo su quello che poteva essere se magari avessimo fatto una gara d'appalto prima, precedentemente potevamo inserirla prima, potevamo vedere un attimino altre realtà sul mercato, non lo so. È chiaro, adesso ormai siamo nel 2019 e restano domande, le risposte non le avremo mai, magari dei dubbi. Ecco, tutto qui.
Grazie consigliere Sesti, ci tengo solo, posso, devo solamente... Visto che i soggetti abbiamo parlato in tante occasioni e mi sa che ci stiamo pure ripetendo, la pensiamo in modo diverso, vive Dio, ci mancherebbe altro, però una cosa importante, cioè quando lei dice che ci sono state delle lungaggini, non lo nego, ma che, noi, che questo ha comportato il fatto di non avere individuato ogni credito, io dico una cosa diversa, quando sono stati individuati, seppur in un tempo più lungo di quanto tutti ci aspettavamo, qualcuno ha fatto saltare il banco. Questa è la verità, io non posso trarsi dietro questa cosa, perché è la verità dei fatti e quindi questo sta a significare che molti comuni che, come l'ho di vecchio, hanno creduto e credono nel fatto che la società pubblica, come era Sogir, poteva dare delle risposte concrete ai fabbisogni di Lodigiano, ma non lo dico solo io, erano tantissimi comuni importanti, c'è anche Lodi, voglio dire, poi questa scelta si è decisa di smontare, basta, però si era trovata via il credito. Ha ragione lei, i tempi sono stati più lunghi del previsto, ma quando si è trovata il banco è saltato. E allora qui è un tema molto più importante, ma l'abbiamo già detto, mi ripeto, ci ripetiamo e mi scuso, anzi varrebbe la pena fermarsi, no? Altrimenti ce lo diciamo ancora. È una scelta anche legata al fatto se ci crediamo o non ci crediamo alle società in house, alle società pubbliche che possono gestire i servizi. Noi abbiamo creduto di sì, qualcuno non ci ha creduto, fine, la pensiamo in modo diverso, quello che contano sono i pesi di chi ovviamente rappresenta questa società. La scelta è stata questa, finito, chiuso, la pensiamo in modo diverso, tutto qua. Chiedo scusa, no, lei ha già fatto i suoi interventi, interviene l'assessore Losi. Assessora Losi.
Non si sente?
Adesso? Abbiamo il tecnico, eh?
Adesso? Va bene? Ok. Allora, il gruppo di lavoro che si è riunito qualche giorno fa si è riunito per esaminare il capitolato d'appalto, no? Non era in discussione né Bellisolina, né Sogir, né niente. All'interno della discussione, no? Della discussione sono emersi appunto dei ragionamenti come quelli di questa sera, no? Chi era d'accordo su Sogir, chi no, chi eccetera eccetera. Però l'oggetto dell'incontro era il capitolato d'appalto. Dopodiché il tecnico presente ha dato delle risposte così insomma, abbastanza chiare, però giustamente si era detto, avevate chiesto di poter avere i documenti che non erano oggetti della trattazione del capitolato d'appalto, ma erano altri documenti. Io avevo detto di fare richiesta ufficiale agli uffici. Penso che sia stata fatta la richiesta ufficiale, ecco, quindi solleciteremo questi uffici affinché vi diano quel materiale, però ecco, quello che mi preme sottolineare è che quel gruppo di lavoro era su un tema molto specifico che era il capitolato d'appalto, dopo sono uscite delle discussioni come succede spesso in questi gruppi di lavoro. All'interno del gruppo di lavoro si è trattato appunto del capitolato dove il consigliere Uggeri ha chiaramente detto che questo capitolato prevedeva delle condizioni migliorative, no? che sarebbero state oggetto di valutazione appunto per l'assegnazione dell'appalto. All'interno di queste azioni migliorative c'erano tutto ciò che è stato detto, quindi la piazzola ecologica eccetera, e aveva anche precisato che queste cose erano state messe nella parte migliorativa proprio per non appesantire, no, il discorso economico all'interno del bando, che poteva anche rischiare di far saltare o comunque di non essere appetibile per i fornitori. Comunque sia, ecco, voglio precisare che il gruppo di lavoro era concentrato sul bando e che è stato esaminato in ogni sua parte, mi pare. Dopodiché all'interno ci sono state altre discussioni, ma a lato di questo provvedimento. Io vorrei però chiedere al signor Sindaco una cosa. Questa è una serata molto impegnativa. Abbiamo sentito una relazione, una controrelazione, una risposta alla controrelazione. Io direi che tutto sommato potremmo anche passare oltre.
Grazie Assessora, lascio la parola al Vice Sindaco.
No, io ho una considerazione, questo è il quinto bilancio, non nego che sicuramente la questione dell'igiene urbana, della TARI, sono sicuramente questioni importanti, però stiamo parlando di un bilancio. Per 5 anni non si è parlato d'altro che di rifiuti, mai una considerazione sugli interventi sociali, mai una considerazione sulla pubblica istruzione, mai una considerazione sulla cultura. Probabilmente sul bilancio un bilancio molto difficile su quale abbiamo dovuto tagliare ulteriormente per tutto quello che ha detto il sindaco. Avrete però anche delle opinioni diverse, oppure, ma immagino di no, concorderete con il bilancio che stiamo presentando. Presumo di no, perché tutte le volte avete votato contro. Però se non votate, se votate contro, dovete anche dire su che cosa voi ritenete che avreste fatto scelte diverse. Invece mai una volta in 5 anni che abbiamo parlato d'altro nel bilancio dell'igiene urbana, che lo ripeto, è sicuramente una cosa importante, però mi sarebbe piaciuto per una volta sentire anche parlare di qualcos'altro. Non rispondetemi dicendo che non abbiamo fatto la commissione bilancio, per favore. Okay. Grazie signor Sindaco.
Prego, consigliere Menin.
La realtà è proprio questa: la commissione bilancio doveva servire proprio per discutere del bilancio. Non ce l'avete mai voluta dare, ce l'avevate promessa. Noi non riusciamo a studiarci il bilancio quando un comune ci mette mesi per prepararlo e noi dobbiamo valutarlo in 10 giorni. Non volevate avere le critiche, facevate la commissione bilancio come era stata promessa e noi avremmo discusso il bilancio in commissione. Sono scelte vostre e l'avete scelto e queste sono le conseguenze.
Consigliere Menin, il tema della commissione è uno. Altra cosa, che non abbiate avuto possibilità di poter accedere agli atti del bilancio per fare le vostre valutazioni, non è vero. Gli atti sono depositati, gli uffici sono a vostra disposizione, qualsiasi cosa potevate istruirla e verificarla. Questo non si discute, la commissione è una cosa, ho preso atto di quello che dice, altra cosa è la volontà di fare o non fare delle verifiche su atti che sono depositati nei tempi previsti a disposizione di tutti e sul quale gli uffici sono disponibili anche per un confronto. Poi si poteva fare il confronto qua sul resto. Questa cosa però non l'avete fatta, punto, basta. Come lei dice, noi non facciamo la commissione, voi non avete fatto nessuno sforzo di accesso agli atti per poter guardare la documentazione disponibile su un bilancio, perché in commissione comunque vengono delle proposte che sono già stato frutto di un'analisi nel caso. Però la questione sta così. C'è reciprocità semmai sui comportamenti, C'è reciprocità semmai. Questo è il mio punto di vista.
Certo, c'è reciprocità, voi siete l'amministrazione e noi siamo in opposizione. Noi abbiamo, quando c'è stata la possibilità, abbiamo avuto necessità di fare la richiesta agli atti, l'abbiamo fatta e i risultati li abbiamo sempre avuti con gentilezza dagli uffici. Un conto è riuscire a fare un accesso degli atti per recuperare un limitato numero di documenti, un conto è, ripeto, fare una valutazione sul bilancio dove gente che fa solo questo di lavoro ci mette mesi e noi abbiamo un tempo molto minore per prenderne atto e valutarlo e riuscire ad arrivare in consiglio comunale e avere del materiale e delle competenze per fare delle domande.
Grazie consigliere Menin.
No, grazie, prego.
Ecco, voglio solamente dire questo però. Vi è sentita la relazione del consigliere Sessi su una materia specifica, igiene urbana, relazione molto completa, al di là se sia condivisibile o meno tutti i punti, quello che è stata fatta in modo organico, vuol dire che c'è stata un'attenzione comunque a ciò che veniva proposto nei documenti presentati e che gli ha consentito di fare questa relazione. Anzi, devo chiedere una cortesia al consigliere Sessi, se può depositare la sua relazione che la mettiamo agli atti, se per lei va bene, così almeno ci semplifica poi anche il lavoro di composizione, proprio per la complessità dell'argomento e la, diciamo, dimensione proprio della sua analisi molto approfondita, con la quale ha dato atto di aver avuto la possibilità di fare un approfondimento consultando i documenti di indisponibilità. Prego, consigliere Sessi, penso che siamo all'ultimo intervento.
Sì,
eh.
No, ma non è per... Non riguarda,
non per dire, perché...
No, è soltanto un'osservazione, no, perché una relazione di questo tipo comporta tempo e ci abbiamo messo diversi giorni a costruirla, no? Avendo 10 giorni a disposizione possiamo costruire questo, ma abbiamo fatto dei lavori sul lavoro già che avevamo già fatto in passato e quindi poi avremmo voluto fare altro. Avevamo anche degli spunti per poter fare altro, ma non abbiamo il tempo materiale per poterlo fare. Altri argomenti che comunque riguardano il bilancio, che comunque noi li abbiamo trattati, o le proposte, le gare d'appalto rispetto a che seguire Soge è una proposta, proprio non è stata seguita, avete seguito la Soge. Parlare delle alienazioni delle aree, che ne so, tipo l'area su cui dovrebbe nascere la RSA, e abbiamo fatto delle considerazioni, quell'area avrebbe dovuto portare anche delle monetizzazioni, ma il progetto è fermo, o degli oneri di urbanizzazione, non sono entrati, ne abbiamo parlato, lo diceva giusto un paio di consigli comunali fa l'assessore Leone. La variante 3 al PGT, che è l'area, diciamo, di zona industriale di fianco alla Lidl, anche quella sono delle entrate, ne abbiamo parlato in maniera approfondita, abbiamo sollevato dei dubbi, o delle alternative anche. Quindi questi argomenti che comunque hanno un peso sul bilancio, perché comunque sono entrate, come lei ha giustamente sottolineato prima, sono entrate che poi vanno negli investimenti, ed essendocene poche, hanno un peso. Quindi le osservazioni per il tempo che avevamo a disposizione le abbiamo fatte. Sul sociale, invece, a parte il discorso dell'RSA, mi rivolgo, evidentemente osservazioni non abbiamo fatte, perché si è stato rilevato che il lavoro che è stato svolto bene, perché dobbiamo fare delle osservazioni negative se il lavoro è stato fatto in maniera corretta, cioè nel senso, che cosa? Ma ti ho votato? No, Laura, io ti ho votato. Laura.
No, scusate, un minimo di rispetto delle regole del dibattito. Laura,
no, ho votato a favore a quelle che sono state anche le tue iniziative, senza nessun tipo di problema. È chiaro che se mi dici, se fate la proposta di un singolo, te la voto, poi dopo.
Grazie consigliere Sessi, ma chiedo scusa, ma guarda che io prima le ho fatto un apprezzamento al di là della diversità di pensiero per il fatto che c'è stato un impegno, non lo posso negare, l'ha rappresentato nel suo intervento, di approfondimento dei temi legati in buona parte al bilancio, in parte che esulano ma non importa, e quindi vuol dire che l'attenzione che viene prestata agli argomenti e comporta sicuramente un impegno può essere fatta comunque. Prego consigliere Menin.
Una nota all'assessore Balzari, possiamo solamente dire per il sociale chapeau.
Grazie consigliere Menin.
Non è che siete dal fatto che domani è San Valentino, vero?
No, però influenzato, io sto apprezzando quello che ha detto, veramente grazie. Niente. Se siamo d'accordo, io passerei alla lettura delle proposte deliberati. No, prima devo chiedere dichiarazione di voto. Lei ha finito gli interventi, consigliere Sessi? Allora, se l'unazione glielo concedo.
No, ho visto che, vabbè, no, volevo fare un paio di domande, le abbiamo già fatte anche prima. Per quanto riguarda le alienazioni, ecco, una riguarda proprio il discorso che potrebbero essere le entrate che arrivano dall'unione dell'urbanizzazione del terreno su cui doveva sorgere la RSA. Se sapete qualcosa in merito, o se non sapete ancora niente, se il progetto parte, perché quelli comunque sarebbero oneri che entrano e potrebbero essere utili. L'altro è il discorso della variante 3 al PGT, è ancora ferma, la tenete ferma, la mandate avanti, perché poi, siccome ho visto che nel piano di alienazione è inserito il terreno...
Allora, non sono inerenti al bilancio, però non so se l'assessore Leone vuol dare una risposta su queste cose, sì, facciamo così, una cosa
perché
veloce.
Sono inserite nel piano di alienazione, sì, volevo capire...
Sì, no. Per quanto riguarda le alienazioni, noi abbiamo confermato in pratica il piano di alienazione del 2016, tolte le aree che, erano già state, che sono state vendute. Quindi nel piano di alienazione c'è ancora l'area indicata, quella per intenderci di fronte alla Lidl, un'area vicino in Viale Europa, vicino al parcheggio, al parcheggio che c'è lungo Viale Europa, e c'è ancora forse, ma lì riguarda una permuta di terreno che è vicino a Crussette, lì riguarda però ancora una permuta di terreno e non è una vendita vera e propria. Poi era l'alienazione che abbiamo visto l'anno scorso, mi pare anche 2 anni fa addirittura, con la permuta dell'area di via San Rocco, era quella lì. Quindi non ci sono aree nuove. Per quanto riguarda invece delineazione di aree, Sessi si riferiva alla casa di riposo per l'alienazione, quell'area che abbiamo già venduta, però abbiamo già venduta l'anno scorso, certo. E chiedeva quindi se ci sono, se sappiamo qualcosa per quanto riguarda l'intervento, no. Non c'è niente, quindi tant'è vero che a bilancio non è stata messa nessuna voce di entrata di quelle spese. Per quanto riguarda la cassa di riposo non ci sono. Poi, mentre per la variante, la terza variante era stata fatta la pubblicazione della... deliberato comunque l'avvio delle procedure, ed era legata a quell'avvio lì, al momento c'era una manifestazione di interesse per l'area della Lidl, quella vicina alla Lidl, tant'è vero che era stato modificato il PRIS dei Sillari con la conferenza dei sindaci, però dopo bisognava, anche se quando si fa la delibera di alienazione automaticamente hanno una modifica di destinazione d'uso le aree, comunque poi vanno comunque adeguate col piano regolatore, col PGT. Quindi questa qui poi è rimasta poi sospesa, nel senso, visto che comunque poi bisognerebbe adeguare comunque il PGT, perché con l'adeguamento con la normativa sulla 31 regionale 31 2014 per il consumo dei suoli ci sono state anche delle modifiche, quindi poi dovremmo adeguare comunque il PGT, cioè nel senso non valeva la pena, a quel momento lì non c'era più l'urgenza di farlo, visto che è venuta a mancare la disponibilità della società che ha fatto la manifestazione di interesse.
Grazie assessore Leone. No, però ci sono anche un limite di interventi. Adesso voglio dire, non è che facciamo le cose in questo modo, facciamo interventi organici e va bene, perché a un certo punto ci sono delle regole anche da rispettare.
Gli argomenti, poi quando dobbiamo trattare abbiamo gli interventi limitati.
No, scusi, non lo decido io, c'è il regolamento del Consiglio Comunale, scusi consigliere Sessi, non è che lo decide il sindaco in sua arbitrarietà, ci sono delle regole che sembra rispettare, voglio dire, ha fatto un intervento molto importante che ha sicuramente splafonato i tempi previsti, gliel'ho concesso perché è stato un intervento assolutamente adeguato, niente da dire, però voglio dire, se ci sono domande... facciamo domande e poi diamo risposte. Qui si è aperto un botta e risposta, vorrei essere molto cauto su questo.
Sono domande che riguardano il bilancio, però...
Me l'ha capito benissimo lei. Sono delle regole di questo Consiglio Comunale che va rispettate. Non è che adesso ogni secondo si fa una domanda. Formuli le sue domande e facciamo le risposte. Va bene
così? Un argomento diverso.
No, ascolti, vogliamo vedere il regolamento cosa dice?
Ci sono diversi punti, ho capito, c'è la Tari, c'è la legnata.
No, io ho fatto una richiesta all'inizio dicendo se potevamo presentare, discutere, certo, punto. Allora, lei fa un intervento, rappresento tutte le sue richieste di intervento o nella replica che gli è concessa.
Quindi della Tari,
facciamo,
la legnata. Ah, scusi, va bene, la prossima volta.
Prego, consigliere Sessi.
No, così la prossima.
Prego, consigliere Sessi.
No, no, ma ci mancherebbe.
No, ragazzi, senza
se dobbiamo fare così, la prossima volta faccio Tari, volevo della Tari, le legnazioni.
Consigliere Sessi, prego.
A sto punto.
Prego.
No, lì qua, gli oneri, volevo capire, le monetizzazioni delle aree, pari a 172.484, da quali aree dovrebbero arrivare? Le monetizzazioni previste sono 172.484, da quali aree dovrebbero arrivare?
No, allora, no, monetizzazione o alienazione? No, monetizzazione, non alienazione. Non
no, 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 monetizzazione.
Ha cambiato argomento, adesso siamo sulle monetizzazioni.
Prima stava parlando di alienazione.
Alienazione va bene, ma ha risposto. Okay, va bene.
Allora, le monetizzazioni derivano invece dalla lottizzazione del AT2, quindi dall'immobiliare San Lorenzo, quella in fondo è via Pandolfi, no? Vabbè, via Martin Luther King, che poi sfonda, va in avanti di là. E sono una parte, una quota, mi pare per 140.000 euro circa, mi sembra di ricordare, però ce l'ho anche segnato, lo dico con precisione. Sono 148.000 euro 295 dell'AT2 e 24.189 euro dell'AT3, quella in via Sant'Inaborio Felice, dove nascerà la casa C.A.S.A. E sono questi, quindi 178.000 di monetizzazione derivano da quelle, da questi due interventi, piano di lottizzazione. Okay.
Basta. Domande che sono, potevano essere rivolte anche agli uffici, come rivolte per altre questioni, immagino, visto che ha fatto quella relazione, che avrebbero avuto risposte.
Torno a ripetere, signor Sindaco.
No, per fortuna c'è la responsabile in sala, nel senso che potremmo chiamarla qui lei, voglio dire, e far dare delle informazioni tecniche che potrebbero essere raccolte tranquillamente nell'istruttoria preliminare.
Torno a ripetere, le avrei fatte volentieri, se avessimo avuto più tempo le facevo così come le ho fatte altre. Poi guardando i documenti mi escono delle domande, e se uno lavora poi non ci guarda anche la sera. Anche tu quello e basta. Lavoro, poi mi metto lì di sera e quello, alcune cose le chiedo in consiglio. Se no il consiglio cosa lo facciamo?
C'è chi lavora e chi è disoccupato.
Per fortuna.
Ah, grazie.
Buona lei.
Grazie. Molto gentile, apprezzo molto questa considerazione. Complimenti.
Ecco, senta, non venga qui a strumentalizzare quello che ho detto. Per fortuna, era riferito per fortuna che ci lavora.
Ah,
perché
lavora.
I disoccupati non la se la passano molto bene. No, non mi mette in bocca parole che non ho detto, perché non l'accetto questa cosa qua.
Scusi, ecco. Premesso che dobbiamo avere un atteggiamento rispettoso anche nei confronti.
Allora lei cosa fa?
L'ha fatta lei la battuta.
Non ho fatto la battuta.
L'ha fatta lei la battuta.
No, io non ho fatto nessuna battuta, signor Sindaco. Attenzione che io di battute su questi discorsi non ne faccio.
Okay. Punto. Richiamo tutti all'ordine, me stesso compreso. Basta. Detto questo, chiedo se ci sono ulteriori interventi o passo alla lettura delle proposte di delibera. Non chiedo dichiarazione di voto perché ovviamente sono 6 delibere diverse, quindi se non ci sono delle indicazioni che valgono per tutte, passerei alla lettura di ogni singola proposta. Passo. Consigliere Ruggeri.
Una dichiarazione complessiva su questo bilancio, è l'ultimo di questa amministrazione, secondo me complessiva.
No, ho chiesto, o è complessiva per tutti o se no facciamo ogni singola delibera.
È l'ultimo bilancio di questa amministrazione e tiene, come è stato detto anche negli interventi, sotto tutti i profili il livello dei servizi. È stato un lavoro duro in questi anni di tenuta dell'esistente e questo per chi verrà dopo di noi dovrà essere il punto di partenza e il punto di arrivo forse anche, cioè la consapevolezza che oggi amministrare ancora di più domani sarà mantenere l'esistente come sfida di frontiera e di trincea, quindi non più sarà anche difficile pensare a grandi cambiamenti, stravolgimenti, rivoltamenti della comunità in termini di servizi, di opere, eccetera, perché la condizione, e non ci sono elementi che possano far pensare a un cambiamento nell'immediato, la condizione di oggi sarà uguale a se stessa nei prossimi anni, quindi il mantenimento dell'esistente sarà il miglior risultato che qualunque amministrazione potrà raggiungere.
Grazie consigliere Ruggeri. Allora passiamo alla lettura dei deliberati. Comincio dalla proposta di delibera numero 1 all'ordine del giorno. Approvazione programma per l'anno 2019 per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza e per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Do per lette, conosciute e lette le premesse e passo alla lettura del deliberato. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa il programma 2019 degli incarichi di consulenza e collaborazione come elenco allegato quale parte integrante e sostanziale della presente. Di dare atto che l'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per quanto concerne i limiti di spesa, criteri e modalità. Di dare atto che il limite di spesa complessiva annua per incarichi nell'anno 2019 è stabilito in euro 4.000 ai sensi dell'articolo 5 limiti di spesa del regolamento approvato con delibera giunta comunale 128/2008 e successivamente modificato con delibera giunta comunale 1 del 2012. Di dare atto che la riduzione prevista dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto legge 78/2010 non possa applicarsi alle previsioni di spesa per consulenze, essendo tale voce derivata dalla necessità di evitare futuri contenziosi in materia di edilizia ed urbanistica. Di dare atto che dal suddetto programma sono esclusi gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizio e adempimenti previsti da norme di legge. Di dare atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del programma saranno attribuite ai responsabili di area con l'approvazione del piano esecutivo di gestione subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 che avverrà in questa stessa seduta. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Menin, consigliere Savini, consigliere Sessi. Grazie. Chi si astiene? Nessuno. Chiedo ora la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Menin, consigliere Savini, consigliere Sessi. Grazie. Astenuti? Nessuno. La delibera approvata ed immediatamente esecutiva. Passo ora all'argomento numero 2 all'ordine del giorno. TASI, anno 2019. Individuazione dei servizi indivisibili e indicazione dei relativi costi. Anche per questa delibera do per letto e conosciuta la premessa. Leggo il deliberato. Di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, il gettito TASI è destinato alla copertura, anche parziale, dei costi riferiti ai servizi indivisibili in esso elencati. 2. Di dare atto che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è destinata la TASI per l'anno 2019 sono i seguenti. A. Polizia locale, ordine pubblico, euro 243.092,98. B. Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e illuminazione pubblica, euro 212.817. C. Protezione civile, euro 8.614. D. Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente, euro 87.180. E. Servizi cimiteriali, euro 45.800. F. Costi e servizi istituzionali, anagrafe e stato civile, euro 210.097,25 per un totale complessivo di euro 807.601,23. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Al contrario nessuno. Chi si astiene? Consigliere Sessi. Richiedo il voto per i contrari. Ah, ok, contrari nessuno. Chi si astiene? Consigliere Menin, consigliere Savini, consigliere Sessi, giusto? Grazie. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Che si astiene? Consigliere Sessi, consigliere Menini e consigliere Savini. La delibera approvata è immediatamente eseguibile. Passo ora all'argomento numero 3 all'ordine del giorno. Tassa sui rifiuti tari anno 2019, approvazione tariffe e piano finanziario. anche per questa delibera do per conosciuto e letta la premessa, passo alla lettura del deliberato. 1. Di approvare per i motivi illustrati in premessa il piano finanziario per l'anno 2019 contenente i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi riportato nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 2. Di approvare le tariffe per l'anno 2019 di cui l'allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, elaborate in base ai costi desunti dal piano finanziario, ai dati in possesso dei servizi tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti e dei seguenti coefficienti del DPR 15 del 1999, KB per utenze domestiche coefficiente medio previsto, KC e KD per utenze non domestiche coefficiente minimo previsto. 3. Di avvalersi della proroga di cui al comma 1093 della legge 145 del 2018, applicando la riduzione del 50% dei limiti minimi e massimi per la categoria A27, ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio. 4. Di dare atto che le tariffe così come sopra determinate garantiscono la copertura del 100% delle spese previste per l'anno 2019 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. 5. Di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato articolo 1 alla tassa sui rifiuti Tari, così come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui l'articolo 19 del decreto legislativo numero 504 del 1992, fissato nella misura del 5%. 6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, inviandolo per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione del sito informatico di cui l'articolo 1,3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 numero 360 e successive modificazioni. 7. Di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze e Dipartimento delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Chiedo chi è favorevole. Grazie. Chi è contrario? Consigliere Menin, consigliere Savini, consigliere Sessi. Grazie. Chi si astiene? Nessuno. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Menin, consigliere Savini, consigliere Sessi. Grazie. Chi si astiene? Nessuno. La delibera è approvata e immediatamente eseguibile. Passo ora all'argomento numero 4 all'ordine del giorno, approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, articolo 58,1 della legge 133 del 2008, anno 2019. Anche per questa delibera do per conosciute lette le premesse e passo alla lettura del deliberato. 1. Di approvare l'elenco dei beni non strumentali allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale. 2. Di dare atto che si intende confermata la scelta di procedere all'alienazione delle aree inserite nel piano dell'alienazione dell'anno 2016 non ancora trasferite, precisamente area in zona industriale identificata catastralmente al foglio 5, mappale numero 569 parte, attualmente destinata ad aree per attrezzature pubbliche di interesse generale, la cui alienazione si potrà concretizzare a seguito del perfezionamento della variante urbanistica della relativa destinazione d'uso. L'introito per l'alienazione da verificare a seguito di perizia di stima e valutazione effettiva delle condizioni di mercato è stimato in euro 570.000. Area in fregio a via Biagi, individuata nel PGT come area soggetta a disciplina speciale ADS 2.2, per la quale il piano prevede la possibilità di permuta con l'area ADS 2.1 di proprietà privata, l'introito per l'alienazione è stimato in 230.000 euro. Area residuale al margine di Viale Europa, all'altezza del civico 44, identificata catastralmente al foglio 3, mappale 74, in metri quadri 980, il cui importo a base d'asta è stato quantificato in euro 101.000 per l'ettarea, è già stata esperita la procedura di alienazione andata deserta. 3. Di individuare inoltre in 40.000 euro l'introito derivante dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle unità immobiliari di via Cassinari. Faccio tre punti. di dare atto che non ricorrendo le necessità e presupposti non si procede riguardo ai beni strumentali di cui al predetto elenco, agli interventi di alienazione o altra forma di valorizzazione ulteriore rispetto a quelli sopra indicati. Di inserire negli strumenti di programmazione finanziaria a bilancio l'introito parziale di euro 20.000, ipotizzato per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, riferendo l'inserimento di altri proventi a quanto saranno verificate le condizioni per le alienazioni. Di dare atto che le previste alienazioni sono finalizzate ad acquisire nuove e maggiori risorse per le esigenze di finanziamento delle spese di investimento, oltre ad attuare previsioni di PGT, e che saranno previste in bilancio con apposita variazione al momento del loro effettivo realizzo. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Sessi, consigliere Menin, consigliere Savini. Grazie. Chi si astiene? Nessuno. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Sessi, consigliere Menin, consigliere Savini. Grazie. Astenuti? Nessuno. La delibera approvata è immediatamente eseguibile. Passo ora al punto numero 5 all'ordine del giorno. Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2019-2020. 21. Anche per questa delibera do per lette e conosciute le premesse, passo al deliberato. 1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 170,1 del decreto legislativo numero 267 del 2000, la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 deliberata dalla Giunta Comunale con atto numero 12 del 17 gennaio 2018. 2. Di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 sul sito internet del Comune, Amministrazione Trasparente, sezione Bilanci. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Menin, consigliere Savini, consigliere Sessi. Grazie. Chi si astiene? Nessuno. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Menin, consigliere Savini, consigliere Sessi. Grazie. Astenuti? Nessuno. La delibera approvata è immediatamente eseguibile. Passo ora all'argomento numero 6. Esame ed approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019-2021. Anche per questa delibera do per lette e conosciute le premesse e passo a lettura del deliberato. 1. Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2021 e relativi allegati, le cui risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo. Io do per conosciuto il prospetto riassuntivo relativo alle entrate e riepilogo generale per titoli, che conclude con un tettuale generale delle entrate di previsione di competenza per l'anno 2019 di 10.727.180,75 euro e di cassa di 12.383.214,36. Lo stesso do per conosciuta e letta la tabella riepilogativa della spesa del riepilogo generale per titoli, che conclude con una previsione di competenza, un totale del titolo, previsione di competenza di 10.727.180,75, parlo sempre della colonna relativa all'anno 2019, di cui è già impegnato 15.807,60, con previsione di cassa di 12.213.510,33 euro. Il totale generale delle spese, con previsione di competenza 11.727.180,75 euro, di cui impegnato 15.870,60, e una previsione di cassa appunto di 12.213.510,33. 4. Di dare atto che sono rispettati i vincoli di finanza pubblica per il triennio 2019-2021 previsti dall'articolo 1, commi da 819 a 826 della legge 145-2018. 5, di dare atto, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, le deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio 2019 le tariffe e le aliquote d'imposta adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale. 6, di dare atto che il programma annuale triennale delle opere pubbliche è stato inserito nel DUP 2019-2021 e si procederà alla sua approvazione definitiva nei termini previsti dalla normativa di M14 del 2018. 7. Di provvedere alla pubblicazione dei dati contabili e riassuntivi del bilancio del documento unico di programmazione 2019-2021 sul sito internet del Comune di Lodivecchio. Chi vota favorevole? Grazie. Chi vota contrario? Consigliere Menin, consigliere Savini, consigliere Sessi. Grazie. Chi si astiene? Nessuno. Chiedo ora la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Sessi, consigliere Menin e consigliere Savini. Grazie. Chi si astiene? Nessuno. La delibera approvata è immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla trattazione, grazie, dell'argomento numero 7 all'ordine del giorno. Approvazione e modifiche al regolamento per il funzionamento della civica biblioteca. Lascio la parola all'assessora Losi per la presentazione della proposta di delibera.
Grazie signor Sindaco. Le modifiche al regolamento della biblioteca le abbiamo ovviamente viste nella commissione regolamenti e si è resa necessaria questa revisione di questo regolamento perché il vecchio regolamento risaliva addirittura all'anno 85, quindi direi che era non solo obsoleto ma non rispondeva più alle nuove esigenze, alle nuove normative in vigore. Per quanto riguarda appunto questo adeguamento, i punti fondamentali, oltre alla messa in relazione ai nuovi dispositioni legislativi, sono due in parte i punti significativi. Intanto si è resa necessario normare l'accesso degli utenti a internet, all'uso del wifi interni sia per gli utenti minori che per gli utenti maggiorenni, quindi non si poteva dare il via all'utilizzo di questi strumenti informatici se non ci fosse stato il rinnovo di questo regolamento. Il secondo punto significativo è l'istituzione di una commissione biblioteca che fra le altre cose avrà il compito di organizzare iniziative dirette alla promozione della lettura, alla valorizzazione del patrimonio bibliografico, all'incentivazione dell'uso dei servizi della biblioteca e alla conoscenza dei processi di comunicazione e di informazione. È una novità, nel vecchio regolamento la commissione non esisteva, è una commissione di tipo consigliare, quindi successivamente si porterà in consiglio la nomina di questa commissione. Il regolamento è stato visto, come dicevo prima, in regolamento, ci sono stati dei suggerimenti da parte dei consiglieri presenti che sono stati tutti recepiti e all'interno della commissione il regolamento è stato approvato all'unanimità. Quindi io mi fermo qui, se poi ci sono delle domande l'assessore di competenza potrà rispondere.
Grazie assessora Losi. A questo punto apro il dibattito, se ci sono delle domande su questa proposta di delibera. Prego consiglieri. Prego consigliere Menin.
Ho puntualizzazioni da fare, anche perché durante la commissione l'abbiamo ampiamente letto, abbiamo apportato delle modifiche che giustamente, come ha detto, sono state praticamente tutte accolte, quelle piccole modifiche, quindi non abbiamo nulla da aggiungere, va bene così.
Grazie consigliere Menin. Quindi io chiedo se ci sono dichiarazioni di voto, ma penso che sia già stato espresso chiaramente, quindi passerei d'accordo alla lettura del deliberato. Anche per questa allora, proposta è approvazione modifica regolamento per il funzionamento della civica biblioteca. Dopo aver letto e conosciute le premesse, leggo il deliberato 1 di approvare il regolamento per il funzionamento della civica biblioteca composto da numero 33 articoli nel testo allegato alla presente, licenziato con parere favorevole unanime dalla Commissione per la revisione dei regolamenti nella seduta dell'8 febbraio 2019, di dare atto che il testo approvato sarà inserito sul sito web nell'apposita sezione regolamenti. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Approvato l'unanimità. Chiedo la cortesia della votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. La delibera è approvata e immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 8 all'ordine del giorno, approvazione e modifica al regolamento di polizia mortuaria. Anche per questo punto lascio la parola per la presentazione della delibera all'assessora Losi.
Sì, anche questa modifica al regolamento di polizia mortuaria è stato visto in commissione. In questo caso non si tratta di una rivoluzione del regolamento, che tra l'altro era stato approvato anche da poco, ma semplicemente di un aggiustamento relativo a consentire o meno il rinnovo delle concessioni. Nel regolamento in vigore il rinnovo delle concessioni poteva essere applicato per le tombe e quant'altro, tranne che per i colombari e le fosse per inumazione. Nella commissione si è precisato che per le fosse di inumazione non è prevista, non c'è concessione, per cui il dire che non era consentita era un errore. E per quanto riguarda i colombari non si capiva perché si potesse concedere un rinnovo di commissione per le tombe e non per i colombari, anche riguardo al fatto che sono sempre meno in uso, con le cremazioni si utilizzano molto più le cellette e non i colombari. Comunque nel regolamento è comunque sottolineato che è fatto salvo il diritto del comune a recedere ove verifichi una grave insufficienza nel cimitero rispetto al fabbisogno. Quindi si è cancellato semplicemente la scritta ad eccezione di quelle relative ai colombari e fosse per inumazione. Anche questo è stato visto in commissione ed è passato all'unanimità.
Grazie assessora Losi. Io devo comunque aprire il dibattito, anche se immagino che le considerazioni siano le medesime, quindi salto anche la richiesta della dichiarazione di voto e passo, se d'accordo, al deliberato. Quindi approvazione e modifica al regolamento di polizia mortuaria. Anche in questo caso do per lette conosciute le premesse e passo alla lettura del deliberato. Di approvare per i motivi indicati in premessa le modifiche all'articolo 4 del regolamento di polizia mortuaria come di seguito indicato. Ecco, do per conosciuta anche la tabella comparativa dell'articolo 54 che è riportata sia in premessa che nel deliberato, ma per quanto è stato rappresentato. Altrimenti dovrei leggere una pagina intera. Mi concedete di passare oltre? Grazie. 2. Di dare atto che il testo approvato sarà inserito sul sito web nell'apposita sezione regolamenti. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Chiedo ora la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. La delibera è approvata ed immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 9. Prego, assessora Losi.
Visto che il prossimo punto riguarda anche la mia persona, per consentire un dibattito più aperto e senza nessun tipo di vincolo, io lascio il consiglio.
Grazie assessora Losi. Quindi prendiamo atto che si assente dal consiglio l'assessore Losi per le motivazioni che ha rappresentato. Infatti l'argomento posto al numero 9 ordine del giorno ha come oggetto mozione presentata dai consiglieri Menin, Mondello, Savini, Sessi, ad oggetto appunto revoca della delega all'istruzione all'assessore Loredana Losi. Io chiedo a uno dei firmatari di questa mozione di presentarla al consiglio. Dai Menin. Consigliere Menin, prego.
Tu se permettendo.
Sì, certo.
Allora, premesso che il piano per il diritto allo studio è lo strumento fondamentale per garantire il diritto all'educazione e l'istruzione dei bambini, questo documento è da intendersi come uno strumento per contribuire al miglioramento della qualità dell'istruzione e per supportare il ruolo educativo e formativo in un contesto collaborativo tra scuola, famiglia e istituzioni locali, consapevoli della reciproca corresponsabilità educativa a garanzia di una crescita armonica, civile e consapevole. Nel piano del diritto allo studio viene confermata una forte attenzione a supporto delle aree di fragilità, inclusione e prevenzione, nella profonda convinzione che l'aver maggiore attenzione a queste aree corrisponde a sostenere la crescita e lo sviluppo della persona all'interno e in armonia con la comunità. Le linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute attribuiscono alla refezione scolastica un ruolo di rilievo nell'educazione alimentare. Il momento del pasto a scuola contribuisce ad una maggiore socializzazione, allo sviluppo dell'autonomia, all'acquisizione di competenze sulle proprie esigenze nutrizionali, all'ampliamento dei propri orizzonti relazionali e gustativi e ad una maggiore consapevolezza dell'importanza di una sana alimentazione. Premesso che con l'anno scolastico 2016-2017 si è introdotto un provvedimento di possibile sospensione del servizio di refezione scolastica per le famiglie in debito con il Comune per il mancato pagamento dei buoni mensa e, nel contempo, si è attivato un meccanismo di recupero crediti tramite società specializzata. I risultati ottenuti con questa azione sono confortanti sia per quanto riguarda il recupero degli insoluti relativi ai precedenti anni scolastici, sia per quanto riguarda l'andamento dei pagamenti inerenti l'anno scolastico 2017 e 2018. Dai conteggi effettuati risulta al 30 giugno 2018 un complessivo debito da parte degli utenti di circa 13.150 euro, di cui 3.680 inerenti alla scuola dell'infanzia e di 9.470 per la scuola primaria. Il recupero crediti relativo a parte delle morosità pregresse ammonta a circa 9.260 euro. Per le situazioni debitorie persistenti si è provveduto ad inviare le pratiche alla società di recupero crediti. Non si sono verificati casi di sospensione temporanea per gli utenti in effettiva difficoltà economica e si è optato per la riduzione straordinaria della retta, dopo verifica e su indicazione dei servizi sociali. Con la delibera di giunta 81 del 24/5/2017 si è confermato la sospensione del servizio di refezione scolastica agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria, le cui famiglie versano in situazioni debitorie pregresse nei confronti dell'amministrazione comunale, a partire da 50 euro sino al completo pagamento di quanto dovuto per la fruizione del servizio in parola. Tale provvedimento non sarà applicato nei confronti dei nuclei familiari per i quali sussistono condizioni di difficoltà socio-economiche attestate dai servizi sociali comunali. Alle famiglie interessate verrà data comunicazione puntuale del provvedimento affinché possano provvedere al saldo del dovuto oppure al ritiro dei propri figli durante la pausa del pranzo, con le modalità che verranno concordate con la direzione didattica. Considerato che quanto sopra è stato estratto dal piano al diritto allo studio 2018-2019, presentato dall'amministrazione nel Consiglio Comunale di martedì 31 luglio 2018 e da noi condiviso, sostenuto e votato. Tutti i precedenti piani di diritto allo studio presentati da questa amministrazione sono da noi stati condivisi, sostenuti e votati nelle relative sedute di Consiglio Comunale. In nessun piano di diritto allo studio e in nessun caso, indipendentemente dalle comunicazioni dell'amministrazione e dei comportamenti dei genitori, si fa menzione di utilizzare il dimezzamento del pasto come strumento di pressione per recuperare i debiti nei confronti degli alunni le cui famiglie risultano essere morose. Scusate. Preso atto che nell'articolo pubblicato sulla pagina online del Cittadino in data 14 agosto 2018, l'assessore con delega all'istruzione, Loredana Losi, in linea con quanto previsto nel piano di diritto allo studio 2018-2019, approvato dal Consiglio Comunale in data 31 luglio 2018, dichiara che è opportuno premettere che non abbiamo lasciato nessun bambino senza pasto, ma abbiamo introdotto delle regole certe e fatto capire ai cittadini l'obbligo di rispettarle. Siamo partiti con un primo consultivo che aveva morosità per 75.000 euro in un solo anno scolastico e abbiamo capito che era necessaria una riflessione profonda. Abbiamo dato un input molto preciso agli uffici che hanno lavorato benissimo e così continuano a fare, concetto ribadito più volte anche in commissione regolamenti. Sempre nell'articolo del 14 agosto apprendiamo che le regole applicate per recuperare le morosità approvate dal Consiglio Comunale hanno permesso di arrivare ad una copertura del 95%, lasciando i mancati introiti al 5%, una percentuale considerata fisiologica. Considerato che martedì 27 novembre 2018 diversi genitori ci hanno contattato per chiederci informazioni in merito alla veridicità della notizia che alcuni bambini fosse stato negato una parte del pasto, nell'oggetto il secondo. Raccogliendo maggiori informazioni, abbiamo purtroppo appurato che la notizia di questo grave atto discriminatorio era fondata. Ad alcuni bambini seduti normalmente in mensa non è stato consegnato il secondo piatto, ma solo il primo, frutta e pane, quindi pasto dimezzato, mentre ai loro compagni seduti al loro fianco è stata consegnata anche la seconda portata, quindi il pasto completo. Nell'articolo pubblicato dal Cittadino in data giovedì 29 novembre 2018, l'assessore all'istruzione rivendica di aver preso tale provvedimento nei confronti dei bambini le cui famiglie, pur risultando morose, non hanno risposte ai solleciti di pagamento e non sono andati a prendere i figli a scuola, a fronte della comunicazione della sospensione del servizio. Inoltre ribadisce di voler applicare questa linea anche in futuro se si dovesse ritrovare nella medesima situazione. Sempre dal medesimo articolo emerge che il sindaco non fosse minimamente a conoscenza di tale provvedimento ed una volta messo al corrente e verificata di persona la situazione in essere, ha immediatamente deciso di dare il pasto ai bambini delle famiglie morose, dichiarando: sono intervenuto perché la situazione era di imbarazzo per alcuni bambini. Questa amministrazione è sempre andata incontro a tutte le difficoltà, offrendo la possibilità di dilazioni a costi calmierati dei pasti, ma bisogna dimostrare un impegno in tal senso. Di certo questa soluzione fa male ai bambini e va affrontata con i genitori. Concludendo che siamo concordi nel sostenere e in attuare la linea dura nella riscossione dei crediti prevista dal piano di diritto allo studio e condivisa e sostenuta dal Consiglio Comunale. Ad agosto 2018 era proprio l'assessore all'istruzione Loredana Losi che elogiava il lavoro fatto da questa amministrazione che con la linea dura, confermata dal Consiglio Comunale solo pochi giorni prima, aveva ridotto del 95% i mancati incassi, sottolineando che nessun bambino era stato lasciato senza pasto. Dopo soli 3 mesi, novembre 2018, con una personale iniziativa non autorizzata, tenendo all'oscuro il sindaco e ignorando le disposizioni deliberate del Consiglio Comunale, la stessa si smentisce imponendo dei provvedimenti nei confronti dei bambini e delle famiglie morose, le cui inaccettabili conseguenze pratiche sono paragonabili a quelle dell'azione assunta dall'amministrazione di Lodi. Dimezzando il loro pasto, non consegnandogli il secondo piatto, ha di fatto umiliato e discriminato i bambini davanti ai loro compagni, alle maestre e al personale del servizio mensa. Si tratta di un'azione sconsiderata e inaccettabile, che getta un'ombra di vergogna su tutto il Consiglio Comunale e sulla nostra comunità e assume dei connotati ancora più gravi e sconcertanti perché è promossa da un assessore che si è sempre dichiarato contro la violenza in difesa dei diritti civili. Ribadendo con fermezza che i bambini vanno sempre e comunque tutelati e che non debbano pagare loro per le colpe degli adulti, e sostenendo l'azione intrapresa dal sindaco in linea con quanto deliberato dal Consiglio Comunale per porre fine ad un grave situazione di imbarazzo per alcuni bambini generata dalle umilianti e discriminatorie disposizioni dell'assessore all'istruzione Loredana Losi. Impegnano il Consiglio Comunale a dare mandato al sindaco per provvedere all'immediata revoca della delega all'istruzione nei confronti dell'assessore Loredana Losi.
Grazie consigliere Menin, soprattutto per lo sforzo compiuto visto lo stato di salute. È una mozione, quindi aperto il dibattito su questo. Se mi consentite, io faccio subito un intervento di precisazione e di puntualizzazione. Io vorrei fare una premessa, questo senza nulla togliere quello che dirò, è che in base alla legge la competenza per la nomina o la revoca degli assessori e del vice sindaco è attribuita al sindaco. Infatti voi fate una proposta in questo senso, perché è del tutto evidente che ogni valutazione circa appunto la nomina o la revoca degli assessori è rimessa in via esclusiva al sindaco. Detto ciò, esprimo quello che è il mio parere su quanto è stato rappresentato con la mozione. E io ritengo che sia necessario che il motivo della richiesta formulata, appunto di revoca della delega, sia però contestualizzato nell'ambito di tutte le attività svolte dall'assessore Losi e non confinare la richiesta a un episodio specifico, pur importante che sia. Quindi senza la valutazione del lavoro svolto dall'assessora in tutta la durata del mandato, lavoro effettuato nel solo e unico interesse del servizio educativo dei nostri ragazzi. Peraltro, dalla lettura della mozione, anzi in questo caso dall'ascolto della mozione proposta, si riscontra, e prendo buona nota, di fatto di una condivisione sull'operato dell'assessora, proprio quando si conferma l'efficacia dei piani del diritto allo studio, che sono stati proposti dalla stessa assessora e approvati all'unanimità da questo Consiglio Comunale. Va quindi riconosciuto all'assessore Losi la determinazione nel sostenere la centralità degli interventi comunali in ambito scolastico e la necessità di non rinunciare a finanziare le attività che mettono al centro dell'azione educativa gli alunni, azione che questo Consiglio Comunale ha pienamente condiviso, confermandola proprio con la proposta e con l'approvazione unanime dei piani di diritto allo studio. Ma non solo, le va riconosciuto anche la determinazione nell'attivazione e prosecuzione dell'azione di recupero dei crediti dovuti al mancato pagamento della refezione scolastica, peraltro ben rappresentata nel testo della mozione, a pieno riconoscimento dell'efficace riduzione della morosità. Credo pertanto che, seppur di fronte a una situazione che ha generato, non lo nego, un diverso parere sull'approccio all'attuazione del provvedimento, ricordo testualmente, di possibile sospensione del servizio della refezione scolastica per le famiglie in debito col Comune per il mancato pagamento dei buoni mensa, così come lei ha citato consigliere Menin e come riportato nell'allegato alla delibera del Consiglio Comunale numero 24 del luglio 2018, quella appunto che ha approvato il piano diritto allo studio, che ricordo sempre approvato all'unanimità, il giudizio sull'operato dell'assessore Losi non può che essere complessivamente positivo e pertanto, oltre a confermare il mio apprezzamento per il lavoro sin qui svolto, confermo la mia assoluta fiducia all'assessore Losi. Al di là di quello che ho premesso, io comunque, se devo dare un suggerimento a questo Consiglio Comunale, è quello ovviamente di respingere, per quanto detto, la richiesta formulata con la mozione. Apro il dibattito, vice sindaco Balzari, prego.
Pagare per gli errori dei genitori. Credo però che ci sono dei genitori che in sfregio proprio all'amministrazione, alle regole, se ne fregano anche dei loro figli. È vero che non ci devono andare di mezzo loro, però noi davanti alle difficoltà delle persone che sono venuti da noi, sono andati dall'assessora Losi e poi si sono rivolti ai servizi sociali tramite l'assistente sociale con relazioni, siamo sempre andati incontro alle richieste delle persone in difficoltà. Altro è quando una famiglia se ne frega bellamente di tutti i solleciti, le lettere di richiesta di pagamento, le lettere di invito a venire a parlare con l'assistente sociale, con l'assessore ai servizi sociali, per cercare di capire quali sono le motivazioni per cui uno non onora alla situazione debitoria. Non sono tantissimi questi casi, sono relativi però a questa vicenda. In questo caso erano 5 famiglie, abbiamo chiaramente per un problema di privacy non dirò chi sono queste famiglie. Di queste famiglie, 2 famiglie sono famiglie straniere di extracomunitari e 3 famiglie italiane. Su richiesta di incontro con i servizi sociali, 2 famiglie hanno saldato il debito, che sono le 2 famiglie extracomunitarie, e 3 famiglie italiane, a 3 lettere di appuntamento, non si sono né fatti vedere, né hanno chiesto di spostare l'appuntamento, né hanno telefonato per dire non posso, non sono venuti, continuano a non pagare, i bambini giustamente continuano a mangiare, questo andrà a a ingrossare quella parte di situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione sulla quale noi non possiamo fare assolutamente nulla. È brutto dirlo, perché arrivare a questi limiti significa veramente che sono persone, non so quale termine usare, passare alla come si dice, la cosa coattiva, alla riscossione coattiva, scusate, non mi veniva il termine, non è possibile perché intestano i beni ai suoceri, ai fratelli, cioè siamo a questi livelli, lo ripeto, per fortuna sono pochi casi, quindi non è una cosa generalizzata. Il lavoro che ha fatto l'assessore Losi, secondo me, è un lavoro immane alla quale tutti dobbiamo essere grati, perché purtroppo neppure le vecchie amministrazioni sono mai intervenuti con un lavoro così certosino, meticoloso, grazie anche agli uffici e con tutto appunto l'attenzione che mettono nel seguire la cosa. L'assessora Losi ha fatto un lavoro straordinario che nessuno mai aveva fatto. È un dovere pagare il pasto ai bambini, e laddove c'è la difficoltà l'amministrazione interviene, laddove c'è la difficoltà, non dove c'è il menefreghismo, non pago perché tanto non mi possono fare nulla. L'assessora Losi, con questa decisione che dicevi prima, non era scritto nel piano di studi, nel piano di diritto allo studio, non c'era un provvedimento di dimezzamento del pasto. Certo che non c'era, perché non è previsto un dimezzamento del pasto. Questi bambini erano in attesa che i genitori venissero a prenderli e li hanno lasciati lì. Non sono venuti a prenderli. Ci siamo capiti? Cioè, questi bambini, i genitori, dovevano venire a prenderli e portarli a casa per mangiare il pasto a casa. Non sono venuti, i bambini erano lì. L'assessore Alosi, per non lasciarli senza pasto, ha dato loro il pasto dimezzato. È umiliante tutto quello, concordo sul fatto che i bambini non devono andarci di mezzo. Il problema però non è l'assessore Alosi, il problema sono dei genitori che, se posso dirlo, non sono meritevoli di essere chiamati genitori, perché non si possono lasciare i propri figli nell'atrio della scuola senza andarli a prendere, sapendo che il pasto non sarebbe stato dato. L'assessora Alosi, proprio perché non voleva che i bambini rimanessero senza pasto, ha dato loro metà. Poi possiamo possiamo discutere se dare il pasto intero, darlo a metà, se cambia il costo, non cambia, possiamo discutere. Però il problema sono i genitori, non è l'assessora che ha fatto un lavoro immane per portare in un contesto di legalità, perché qua ormai, cioè, lo sapete, avete visto in questi anni, cioè non pagava più nessuno e non era un problema di difficoltà e disagio economico, assolutamente, era stato un passaparola, non pagate perché tanto l'amministrazione non fa nulla, e così è stato per anni, prima che arrivasse questa amministrazione e arrivasse l'assessora Alosi e con un lavoro, lo ripeto, insieme agli uffici è riuscita a riportare il tutto in termini della legalità, per cui secondo me poi ognuno è libero di pensarla come vuole. È veramente brutta questa mozione di richiesta di ritiro della delega, perché non viene riconosciuto invece il lavoro grandissimo che ha fatto e che non ha mai fatto nessuno. E lo ripeto, sono questi genitori che dovrebbero vergognarsi, ma dovrebbero vergognarsi sul serio di lasciare i propri figli nell'atrio della scuola senza andarli a prenderli e senza pasto. E avevo in mente un'altra cosa che però mi è sfuggita e chiudo, scusate.
Il vetro è aperto, eh. Mi sa che... Sì, prego, consigliere Menin.
Madonna, questo non parte.
È fatto apposta, lo sa.
Allora, c'è da precisare che noi diamo atto e riconosciamo il lavoro che ha svolto l'assessore per la riduzione della quota di morosità. Difatti prendiamo atto che il tutto è stato ridotto del 95% ed era solo una quota del 5%, quindi veramente una quota fisiologica. Quello che fa specie è che nel tempo non ha neanche ipotizzato di mettersi in discussione per l'atto che ha compiuto, tant'è che qualche settimana dopo sul giornale locale ribadisce la sua posizione dicendo che siamo stati noi dell'opposizione che siamo scesi dalle nuvole, che noi non sappiamo che cosa c'è scritto sul piano di diritto allo studio e che il suo comportamento era giustificato, che è stato votato all'unanimità dal Consiglio Comunale. È questo che va ancora ad avallare la situazione, perché per amor di Dio tutti possiamo sbagliare. Bastava dire ho sbagliato, non lo faccio più. Noi siamo assolutamente dalla parte del sindaco che il giorno dopo è intervenuto, ha preso visione della situazione, come ha dichiarato, una situazione imbarazzante, e ha ripristinato la situazione prima. Per la riscossione ci sono le agenzie di riscossione crediti, questi non hanno nulla intestato, ma ribadiamo, utilizzare i bambini per riuscire ad ottenere i soldi non ci sembra un comportamento etico, perché è come applicare una violenza sui bambini per incentivare i genitori a versare la quota, e questo è un comportamento che è inaccettabile. E non ha preso atto di aver compiuto un atto che non ha le competenze per farlo, non ha le capacità per farlo, non si può decidere a priori di togliere una parte del pasto. Il pasto è definito dai protocolli dell'ATS. Il pasto viene ponderato, ci sono dei protocolli, e nessuno, tranne gli organi che sono deputati a fare questo, possono decidere di...
No, non c'è dimezzamento, scusa, non esiste il dimezzamento. No. Vai.
Scusate che ho perso il filo. La riduzione del pasto non può essere applicato così come uno vuole, tolgo il primo, tolgo una parte di secondo, perché i pasti sono bilanciati. Quindi o si fa un atto coadiuvato con l'ATS e si decide di cosa fare, ma ribadiamo che queste azioni non devono essere fatte all'interno della mensa, o il bambino entra e, come ha fatto fare il signor sindaco, gli si dà il pasto. Poi come si interviene sui genitori se ne discute fuori, ma far entrare i bambini in mensa e agli altri bambini dare tutto il pasto e a questi no, e tra l'altro l'assessore non era neanche presente perché ha delegato questo atto agli insegnanti che l'hanno successivamente delegato agli operatori di mensa, ci sembra un comportamento comunque non congruo a chi ha il compito di gestire la delega all'istruzione.
Grazie consigliere Menin, dovevi completare?
Sì, no, mi è venuto in mente la cosa che mi era sfuggita, ma era solo un inciso, che la cosa non è assolutamente uguale a quello che è avvenuto a Lodi, non c'entra assolutamente nulla, cioè noi, le persone che hanno chiesto aiuto, a chiunque è andato dall'assistente sociale o è venuto a parlare con me motivando il debito oppure facendo presente la difficoltà economica a salare il passo, abbiamo sempre trovato l'accordo diminuendo il prezzo del pasto stesso, rateizzando il rientro del debito, sia quello pregresso che quello attuale. Abbiamo sempre trovato e dato una mano a chi è venuto e ha chiesto aiuto. Chi non viene e non paga, io non credo che queste persone siano persone in difficoltà, non lo credo affatto. No, lo so, non siamo qua poi a dire... Però posso dire che anche nel rispetto di coloro invece che fanno fatica a pagare, ma veramente fatica, eppure rateizzano, vengono, si trova l'accordo, e queste persone ti fanno venire una rabbia dentro infinita? Perché se avessero bisogno, io il pasto glielo do anche gratis, e invece se ne fregano.
Che la nostra richiesta da quello che è successo.
Comunque, questo, scusa,
non sovrapponetevi.
No, però io stavo volevo finire il
secondo solo.
Se non erro, nel piano di diritto allo studio c'è la sospensione del pasto.
Certo.
Ma l'avete votato?
Certo, ma non il dimezzamento.
No, ho capito, ma l'assessore Alosi non voleva lasciarli senza pasto.
Non può farlo.
Allora doveva lasciarli senza dargli da mangiare.
No, gli dava il pasto.
Non glielo dava.
O non lo facevano entrare, se i genitori non vengono a prenderlo, o gli si dà il pasto.
No, allora io posso l'azione concordare quando voi dite i bambini non devono pagare gli errori dei genitori. Io sono concorde su questa affermazione. Però tra il fargli mangiare un primo e il pane e la frutta e non dargli niente, voglio dire, non lo so,
è un'altra cosa.
Sono situazioni molto difficili,
difficili, ma che prima di prendere una decisione
autonoma doveva essere condivisa. L'assessore non ha la competenza e comunque l'onere di poter decidere di dimezzare il pasto a un bambino. Il bambino, se entra in mensa, mangia tutto, altrimenti il bambino non entra in mensa. Non entra in mensa. Ma non si può decidere di togliere, di ridurre il pasto. E ribadisco, il fatto che fa ancora specie e che dopo 15 giorni ha dichiarato che siamo stati noi che scendiamo dalle nuvole e non sappiamo quello che abbiamo votato. E questo è assolutamente sbagliato. È stato scritto sul quotidiano, diciamo, abbiamo preso degli stupidi noi, quando il comportamento è da condannare. Quindi è recidivo sul fatto che, oltre ad aver fatto una cosa che non è di sua competenza, ha creato un atto discriminatorio nei bambini davanti ai propri compagni, davanti alle maestre e agli addetti alla mensa, e è convinta di fare ancora il bene, l'ha ribadito sul giornale. Quindi a maggior ragione bisogna dare un segnale. Avrà fatto benissimo fino ad oggi, ma ammettiamo che questa volta ha toppato.
Scusa. No, ma ripetimelo, perché secondo voi i bambini non avrebbero dovuto mangiare?
Allora, no, io non sto dicendo i bambini.
No, fammi capire.
L'atto non deve essere fatto in mensa. Se il bambino entra in mensa, deve mangiare tutto il pasto.
Se no? Se no sta fuori e non mangia.
Se i genitori,
dimmelo.
Se i genitori non lo vengono a prendere, il bambino va in mensa. Non rimane fuori senza mangiare, no. Il bambino va in mensa e mangia.
Prego, ma avete votato però nel piano diritto allo studio, avete votato un'altra cosa. Ma
no, abbiamo votato un'altra cosa, che è diversa da quello che state dicendo voi.
Scusate, consigliere Sessi.
Proprio qui, no. Allora, la delibera che è stata fatta in giunta, che poi è ripresa nel piano diritto allo studio, dice che è prevista la sospensione nel caso in cui la morosità superi i 50 euro. Ma introduce due dispositivi a tutela del bambino, che sono: uno, il genitore paga, il bambino va in mensa; due, se il genitore non paga, il bambino non va in mensa. Per questo che non mi ha fatto riferimento nella delibera e nel piano di studio non c'è scritto il dimezzamento, perché se no con il dimezzamento significa andare ad applicare un provvedimento in mensa. Ed è lì che diventa discriminatorio, davanti agli altri compagni, alle maestre. Quindi, se per caso il genitore non viene a prendere il bambino, non c'è scritto che cosa si deve fare, quindi si applica il protocollo vigente. Il bambino va in mensa e mangia, perché il bambino era già stato discriminato pesantemente dai genitori perché abbandonato in un attimo. In più ha preso un'altra botta quando è andato in mensa, ha subito una doppia discriminazione. Allora, a questo punto possiamo dire. Ma è per questo che la Giunta e il Consiglio, ed è stato votato all'unanimità, ha introdotto questa linea dura, perché c'erano due dispositivi a tutela dei bambini. Quindi il bambino, se va in mensa, mangia, se no viene portato a casa. Basta. Se il genitore non viene a prendere il bambino, mangia tutto. Basta. Altrimenti mi dovete dire dove c'è scritto che se il genitore non viene, dovete dirmi dove è scritto, se il genitore non viene, il pasto viene dimezzato. Perché noi non abbiamo votato una cosa di...
Chiedo scusa, consigliere Sessi, al di là che sapete la mia posizione qual è, perché l'ho attuata, ma dov'è che è scritto nell'allegato, immagino, la delibera approvata, che se il bambino che non deve mangiare, perché è possibile sospendere il servizio in caso di morosità... sì, c'è scritto, ma dico, se... il genitore non lo viene a prendere, dov'è che è scritto cosa bisogna fare? Non è contemplato. Questa è la risposta alla sua osservazione. C'è un buco del regolamento. Non è vero che dice che c'è un buco, dice è possibile esercitare il fatto che il bambino non usufruisca del servizio di erogazione scolastica se i genitori sono morosi, per tutto quello che sappiamo. Stiamo parlando di queste rari ma effettivi casi, ma non c'è scritto cosa si fa se il genitore non viene a prenderlo. Allora, quello che voi dite, che quello poi che in realtà è stato fatto, è che se non lo vengono a prendere, il bambino non può essere lasciato nel corridoio. Quella è vera discriminazione, deve andare in mensa e deve usufruire del pasto intero. Bene, ma anche questo non è scritto. Allora, è il buon senso che deve prevalere. Io interpreto, seppur io ho agito in modo diverso, convintamente, che quello che pensava l'assessore Alosi era quella di evitare proprio una situazione di privazione del pasto per chi non si sapeva cosa fare. Gli insegnanti che possono abbandonarlo, devono portarlo. Io ritengo che proprio, ma l'abbiamo detto in tutte le salse, tutti lo condividiamo, questo è un punto comune, che i bambini non devono pagare le conseguenze per gli errori dei genitori, e noi dobbiamo essere durissimi nei confronti di questi genitori, ma dico una cosa scontata, è stata scritta nella mozione, l'abbiamo ribadita, e che ovviamente i bambini devono subire le conseguenze da tutti i punti di vista. Per quello prende il buon senso, però non diciamo che nel regolamento c'è scritto cose diverse da quelle che si è detto, cioè non c'è scritto che cosa fare se i genitori non lo vengono a prendere e che cosa bisogna poi attuare, cioè, questa è la cosa, mettiamo a posto il regolamento, sistemiamolo, perché debba prevalere il buon senso. Io, voi sapete a come ho agito, ripeto, convintamente, per quel caso che mi è stato rappresentato, di cui anch'io ho preso buona nota di una situazione che forse andava gestita in modo diverso, ma non dico che è stato fatto in mala fede, dico che è stato fatto un tentativo di conciliare un vuoto regolamentare su una situazione che è quella di non sapere cosa fare di sto bambino se non viene iniziato dai genitori. Lei Menin ha ragione quando dice dobbiamo sistemare le cose perché non avvenga più.
Ma non era una situazione di emergenza, era una situazione che poteva essere gestita. Con calma si sarebbe potuto gestire la situazione come portando all'attenzione del Consiglio Comunale questa situazione, invece che decidere in maniera autonoma e creando di fatto un atto discriminatorio, si portava all'attenzione del Consiglio Comunale dicendo abbiamo questa situazione, c'è il 5% dei bambini, certo, che hanno le famiglie che non hanno intenzione di pagare, come possiamo comportarci in questa situazione, come abbiamo fatto per le commissioni per il piano di diritto allo studio che ci siamo trovati, le abbiamo discusse, ci saremmo trovati una volta in più e avremmo cercato di trovare la soluzione condivisa tra tutti, ma sicuramente noi non avremmo mai votato un atto discriminatorio di togliere una parte del pasto ai bambini, perché di fatto abbiamo creato una situazione discriminatoria di questi pochi bambini che hanno solo la colpa di avere dei genitori che non sono responsabili, ma la colpa non ce l'hanno loro e l'azione deve essere fatta sui genitori. Ma il bambino, quando va in mensa, se entra in mensa, non deve essere ritenuto inferiore a tutti gli altri bambini. Ciò che invece l'assessore non ha fatto.
Ci siamo... In qualche caso
ribadisco che io ribadisco il fatto che l'assessore Alosi ha dato il pasto, mezzo pasto, a dei bambini che altrimenti non avrebbero avuto nulla.
Perché?
Perché erano fuori dalla mensa.
E allora
perché era
entrare.
Stato comunicato ai genitori che dovevano venirli a prendere e i genitori si sono fregati e non sono venuti e hanno abbandonato nell'atro i propri figli.
Bene.
L'assessora Lori
Bene. Allora,
ha pensato di dare
e
da mangiare. Allora io concordo sul fatto che sia discriminatorio e tutto quello che volete,
faceva,
ma non prendetevela con l'assessora Lori.
Sì.
Prendetela con dei genitori che non hanno il diritto di essere chiamati genitori perché hanno abbandonato
dopo
i loro figli nell'atrio della
ma
scuola.
Ma questo ci pensiamo dopo.
No, non ci pensiamo dopo,
ci
perché
pensiamo
nel frattempo
non
perché
è
nel frattempo
emergente.
Nel frattempo
non è un'urgenza.
Ma come non è un'urgenza?
Non è un'urgenza, si poteva portare in consiglio comunale, si decideva.
No, nel frattempo passa due mesi, il buco torna ad essere di 30.000 euro.
Ma stiamo parlando
ma
sono
cinque famiglie di...
5 famiglie, il 5%,
no,
di che cosa
allora,
stiamo parlando?
No, non abbiamo chiaro qual è il meccanismo.
No,
del
è molto chiaro.
No,
se vogliamo
scusi.
Giustificarlo, lo
no,
giustifichiamo.
No,
però
non
svariamo dall'atto. L'assessore non può decidere in maniera autonoma di fare quello
no,
che ha fatto.
No, su questo io non sono d'accordo. L'assessore assolutamente ha la delega e ha assolutamente il diritto
di
decidere in maniera autonoma.
No.
Poi sulle cose grosse ci si confronta,
perché
ma non può dire che lei non ha il diritto
non ha
di decidere.
Competenza
dopodiché
e autorità
dopodiché
di decidere, di
io concordo sul fatto che
sono protocollati
sono
dalla PS, non
d'accordo
si
sul fatto che che i bambini non debbano andarci di mezzo rispetto a dei comportamenti genitoriali che non sono degni di questo nome.
E questo
su questo sono assolutamente d'accordo.
Però
scusami, non avete ben chiaro qual è il meccanismo per cui questi buchi si generano e diventano delle voragini. Non si paga, nessuno fa niente, si passa la voce, comincia, perché oltretutto della stessa classe, i bambini cominciano a diventare 5, 10, 15 intere classi che poi non pagano più, e tutto il lavoro che ha fatto, che ha portato avanti in questi anni l'assessora Losi, nel giro di 6 mesi va a farsi benedire, perché questo è il meccanismo, tanto non ci possono fare niente. Che sai quello che è stato fatto per tanti anni.
Chiedo scusa, io vorrei intervenire su questa cosa ribadendo che quello che ho fatto l'ho fatto convintamente. Sia chiaro, altrimenti sembra che ho scherzato anch'io, eh? Che sia chiaro questo, che sia chiaro. Detto questo, io ho concentrato tutto il mio intervento, per favore mi ascoltate, ho concentrato il mio intervento su un concetto che secondo me è ancora più importante. Questo fatto è un fatto importante e l'abbiamo analizzato e l'abbiamo discusso e dobbiamo fare tesoro di quello del dibattito avvenuto affinché non ci siano più condizioni di questo tipo. Bene il fatto che si possa modificare il regolamento e integrare alcune cose. Ma il mio giudizio sull'assessore Losi va oltre. Va per tutto il lavoro che ha svolto in questi 5 anni, ma mi sembra che ci siamo già capiti, vero consiglieri? E perché l'abbiamo sempre condiviso. E quindi è chiaro che su questo che io vado a fare una valutazione sull'assessore Losi. Ma proprio per l'impegno profuso nel campo educativo e per quello che tutti insieme abbiamo condiviso, tant'è vero che è stata quella situazione che ricorrentemente si è presentata di condivisione di un percorso che ha garantito proprio quello che noi chiamiamo il diritto allo studio. Allora, questo è il mio giudizio e per questo io non ho assolutamente intenzione nell'esercizio delle mie prerogative in qualità di sindaco che la legge mi assegna di revocare la delega all'assessore Losi, ma per questo ragionamento complessivo, perché altrimenti metterà in discussione l'azione che ho fatto io intervenendo nella scuola, ci mancherebbe altro, le ribadisco convintamente, ci possono essere pareri diversi, ma ho fatto anche un ragionamento, ho fatto tesoro di quell'esperienza, perché si fa così, si fa tesoro delle situazioni per evitare che avvengano altre cose che possono essere poi discriminatorie, ma non solamente quello che è avvenuto in mensa, per il quale ho preso un provvedimento, ma anche quello che avrebbe potuto avvenire se quel bambino rimaneva nel corridoio e non mangiava, che è ancora peggio. È chiaro che se sta lì deve andare in mensa, se deve andare in mensa deve mangiare, però guardando il nostro regolamento c'era questo buco, questo rischio, che il bambino era abbandonato nel corridoio. Nessuno l'avrebbe mai lasciato nel corridoio, ovviamente. Sicuramente non io, per le convinzioni che ho su questo, ma sono cose da porre rimedio. Forse l'azione fatta sicuramente in buona fede, ha sortito poi tutta una serie di conseguenze che forse sono state un po' enfatizzate, ma io sono convinto di quello che ho fatto, che ci hanno portato poi a fare questo ragionamento. Quindi io faccio tesoro di quello che è successo perché non accade più, perché non c'è dubbio, lo ribadisco, ma dico le cose che avete scritto nella mozione. I bambini non devono pagare le conseguenze degli errori dei genitori. Su tutti gli altri argomenti facciamo la battaglia più dura, perché avete visto dei numeri prima sono stati rappresentati, dei debiti che ci sono, anzi dei crediti il Comune vanta ovviamente, su molte partite tributarie, in particolare la Tari, linea dura, con riscossione coattiva per tutto quello che si deve fare. Ma non c'è dubbio che il tema della refezione scolastica è un tema delicato, perché coinvolge i bambini. E quindi è chiaro che ci vuole l'attenzione giusta su questo. Ecco perché io, da questa situazione, sicuramente ho fatto tesoro di questo, affinché nel parlare si convenga che si metta in mano ancora il regolamento, sicuramente. Azioni sui genitori non si discutono, faremo tutto quello che c'è da fare e anche di più, per quello che ha detto il vice sindaco, ma penso che siamo tutti d'accordo, ma che perché ovviamente i bambini non debbano pagare mai le conseguenze. I bambini non si toccano da nessun punto di vista, questo è il mio punto fermo, però vado oltre ovviamente. Se il discorso è la revoca no, non la faccio, non la do, perché il giudizio mio sull'assessore Losi è un giudizio di grande apprezzamento del lavoro svolto, ma per quello che ho detto e per tutto quello che tutti noi sappiamo che ha fatto. Prego, consigliere Menisco.
Noi siamo tutti concordi che l'atto dell'assessore Losi sia stato fatto in buona fede. Lungi da me o da noi pensare ad altro. Sicuramente ha dimostrato di non essere stato in grado di gestire la situazione. E come è stato fino a poco tempo fa detto, i bambini non devono pagare gli errori fatti dai genitori / adulti. In questo caso l'assessore ha commesso un errore che è ricaduto sui bambini che si sono trovati penalizzati nei confronti dei loro compagni di classe. Poi la responsabilità, la decisione spetta a lei e noi ci rimaniamo, attendiamo quello che lei decide, ma la nostra posizione ferma è questa. E ripeto per un'altra volta, non ha capito dove ha commesso l'errore. Se l'avesse capito, avesse detto ho sbagliato in quella situazione a gestire la situazione in quel modo, ne avremmo preso atto e avremmo chiuso l'incidente lì. Ciò che ha dato fastidio e che ha fatto passare tutti noi per l'opposizione di voler cavalcare un'onda, avendo votato un regolamento che ha dichiarato che noi non sappiamo, quando invece non è assolutamente vero. Quindi non si è neanche resa conto nel tempo dell'errore che ha commesso e di aver dichiarato per tempo ancora le cose sbagliate. Poi la decisione è vostra, decidete pure voi.
Comunque proponete lo stesso di mettere in votazione la mozione?
Assolutamente sì.
No, nel senso, è una cosa. Se non ci sono altri interventi, la metterei in votazione allora. La votazione è solamente. Il segretario mi dice che. Cioè, dice che è improcedibile perché è una facoltà del sindaco. Sì, no, sta dicendo il segretario, giustamente fa un discorso puramente tecnico, dice essendo una prerogativa del sindaco non si può votare una mozione che già sindaco fa una cosa che è nelle sue prerogative. È una richiesta, si va al sindaco senza mettere in discussione le proprie prerogative, mettiamola così, giusto? Ok, allora nonostante prendiamo atto di quanto accetto il segretario, questo qua ovviamente è verbalizzato, io comunque la metto in votazione. Allora,
La già letta?
No, la sua preoccupazione è solo se leggo tutto di capo. Non c'è più la voce. Allora, chiedo scusa. La mozione ha per oggetto revoca della delega all'istruzione all'assessore Loredana Losi, conosciuta perché eletta gentilmente dal consigliere Menin, che conclude con la richiesta di impegnare il Consiglio Comunale a dare mandato al Sindaco per procedere all'immediata revoca della delega all'istruzione nei confronti dell'assessore Danarosi. Chi è favorevole all'approvazione della mozione presentata? Sono favorevoli il consigliere Sessi, il consigliere Savini e il consigliere Menin. Grazie. Chi è contrario? Tutti gli altri. Esclusa l'assessore Losi, che è assente. Astenuti? Nessuno. La mozione è respinta. Non ci sono altri punti del giorno. Grazie e buona serata. Simone.